Do lettura allora alla modifica del testo emendamento 5B. Così, do lettura allora. Accesso a zona industriale, l'amministrazione comunale si impegna a confrontarsi per verificare le possibilità con la PAT per verificare la possibilità di realizzare una rotatoria in località Ruppe per l'accesso alla zona industriale. Come testo? Okay. Interventi in merito? Poniamo in votazione. Favorevoli? Unanimità. Passiamo.
Presidente, volevo dire che congiuntamente col consigliere Aldrighetti abbiamo deciso di togliere l'emendamento 5C, ne abbiamo già discusso più di una volta, quindi sappiamo quelle che sono le nostre posizioni, quindi lo togliamo dall'ordine. Grazie.
Perfetto, pertanto l'emendamento 5C è stralciato, passiamo all'emendamento 6 da lettura. Consigliere Aldrighetti.
All'interno del DUP, sezione operativa, parte seconda, pianificazione operativa, programma 2, tutela, valorizzazione e recupero ambientale, si descrive il programma come segue. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, presidi o sussidi a sostegno dell'attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile, ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili. Si chiede di integrare il testo come segue. Mezzo Lombardo è una borgata immersa nel verde agricolo, un volano molto importante dal punto di vista ambientale, economico, turistico e promozionale. Uno dei principi dell'agricoltura e anche quella della viticoltura sostenibile è quello di cercare di ridurre la conflittualità fra agricoltori e abitanti, soprattutto nella vicinanza di centri abitati, un tema molto sentito e di grande attualità a livello provinciale, dove sempre più l'interazione tra coloro che vivono di agricoltura e coloro che vivono a fianco dell'agricoltura è molto sentito, vista la vicinanza soprattutto in certe aree perimetrali dei nostri paesi, Attigua, vigneti e meleti specializzati. L'amministrazione si impegnerà per continuare a creare un'agricoltura sostenibile, un medio e termine di ombrello accogliente, ma dai confini definiti, sotto il quale c'è spazio scientifico per tutti gli approcci che promuovono un uso responsabile ed efficiente delle risorse naturali e dei mezzi di produzione. L'incremento ed il graduale rafforzamento del comparto agricolo sostenibile in Trentino è stato ed è reso possibile dall'intraprendenza della sensibilità di molte aziende leader nel settore. Vorremmo ricordare, per ultimo ma non per importanza, il neogruppo di Terol de Gobois, che sono state supportate in queste scelte nelle attività di consulenza tecnica e sperimentazione, in particolare dalla FEM di San Michele all'Adige.
Grazie consigliere Vedovelli, do la parola al sindaco. Scusi consigliere De Ghetti.
Brevemente, poi lascio la parola all'assessore, no? Naturalmente, solo per dire che da parte nostra ci sarebbe la volontà e possibilità di accogliere questo emendamento, il contenuto dell'emendamento, fino al paragrafo dove si dice emeleti specializzati. Perché? Perché fin lì è condivisibile l'impianto della proposta di emendamento che viene effettuata. Secondo noi invece oggi come amministrazione comunale non possiamo impegnarci a proporre tipologie di agricole, comunque di trattamento, quindi di lavorazione dei fondi su proprietà che non sono nostre, quindi non avremo nemmeno gli strumenti per farlo domani mattina, cioè prendere un impegno per dire quello che si può fare e che si sta facendo è sensibilizzare sicuramente, cercare di ridurre le conflittualità, siamo perfettamente d'accordo, il lavoro che sta facendo l'assessore, tra il resto l'ho detto più volte in quest'aula, è esemplare sotto questo punto di vista, quindi cercare di andare a ridurre tutti i motivi di conflitto che ci sono oggi tra chi giustamente risiede e tra chi giustamente lavora e quindi deve effettuare le proprie lavorazioni sulle viti piuttosto che sui meletti. Però andare ad impegnarci su, ripeto, una proprietà che non è nostra, tra il resto non è nostro nemmeno il compito, per fortuna dico anche, di quindi decidere trattamenti eccetera, o comunque stilare il disciplinari e quant'altro, quindi è un impegno sul quale noi possiamo sensibilizzare ma non impegnarci a fare un qualcosa di concreto. Mi fermo qui perché poi naturalmente l'assessore sarà più...
Innanzitutto chiedo ai presentatori dell'emendamento se in merito...
Sì, posso? Credo di essere stato frainteso, nel senso che la nostra proposta non intendeva assolutamente entrare nel merito dei metodi di coltivazione. Era più che altro, come dicevo espressamente prima, no? Sul fatto di dire che l'amministrazione comunale potrebbe essere super partes, anche nei confronti eventualmente delle lingue straniere, ma questo calza ugualmente a pennello, il fatto di dare delle informazioni che possono essere super partes sia coloro che vivono di agricoltura, quindi gli agricoltori, e coloro che non vivono di agricoltura ma che comunque fanno parte di questo sistema. Quindi mettere in relazione gli agricoltori con i non agricoltori, punto. Cioè ognuno sia in grado di esprimere le proprie, come dire, opinioni e attraverso praticamente il dialogo, sia in grado di dare una valutazione, chiamiamola così, univoca, trasversale a quelle che sono, diciamo così, gli interessi reciproci. Quindi questo era quello che noi intendevamo dire. Non entrare nel merito, facciamo il convenzionale, il biologico, il biodinamico, cioè no, assolutamente, perché quelle ci sono le organizzazioni sindacali, ci sono comunque già altri enti che sono preposti. Però credo che per evitare che ci siano, e probabilmente io mi metto nei panni dell'assessore, non è facile questo tipo di attività, ma dare quindi una opportunità di, come dire, di puntualizzazione di quelle che sono le attività svolte all'interno di questo bellissimo ambiente, proprio per cercare di essere protagonisti e mettersi appunto ognuno nei panni dell'altro. Questo era sostanzialmente la mia o la nostra in qualche modo sollecitazione.
Noi, consigliere, chiedo scusa se la interrompo, sì, avevamo interpretato invece diversamente. Noi avevamo capito che lei volesse in qualche maniera creare sulla cintura tra il residenziale e l'agricolo delle zone, diciamo così, dove si voleva andare ad incentivare un certo tipo di... che abbiamo detto questo non possiamo noi andare a farlo, no?
No.
Infatti il mio suggerimento su questo, siccome poi lei e l'assessore ne capite sicuramente più del sottoscritto, effettivamente anche rispetto alle delucidazioni che ci ha dato ora, non so io se volete anche magari sospendere la seduta 2 minuti e magari confrontarsi per vedere se si può trovare un qualcosa di... viste che sono queste, cioè, le premesse che ha fatto.
Se posso integrare, e io l'avevo in qualche modo anche ripreso in maniera molto molto positiva, quindi si plaude quindi per lo sforzo del Comune di Mezzo Lombardo per ad esempio aver apposto dei cartelli informativi sul perimetro vitato, richiamando l'attenzione dei visitatori ai luoghi di lavoro, rispettandoli con buon senso ed educazione, così come viene richiamato sul cartello, così come ad esempio le attività promozionali, come ad esempio il patrocinio della tesi di laurea per quanto riguarda il discorso del Teroldego, o eventualmente ho letto, e mi fa molto piacere, l'iniziativa culturale per il 2019 che vedrà il nostro territorio vitato a fianco di una zona particolarmente blasonata, così come la Borgogna. Però concludo che c'è bisogno di contestualizzare anche in termini più vicini, cioè dal punto di vista produttivo sono tutte cose molto importanti, anche da un punto di vista promozionale, ma non lo sono da un punto di vista di dialogo tra pianerottoli, non so se mi spiego, tra persone che in qualche modo condividono ovviamente lo stesso cielo. Quindi a portata di tutti, uno sforzo di informazione che sta al di sopra delle parti, in maniera saggia ed equilibrata, attraverso momenti di incontro aperti alla cittadinanza, così come si fanno tantissimi altri incontri, che tengono conto della sostenibilità economica dell'agricoltore. Quindi dobbiamo in qualche modo rispettare il fatto che comunque l'agricoltore ci mette del proprio perché è un'attività economica. E questo è importantissimo, della compatibilità ambientale, della multifunzionalità di un territorio bello come il nostro, delle risorse che possiamo assolutamente mettere in campo, anche attraverso la responsabilità sociale dei nostri agricoltori, creando quindi un'alleanza tra produttori e fruitori di questo magnifico ambiente che ci circonda. Quindi il nostro auspicio è un auspicio di carattere positivo, cioè vedere oltre quello che è il nostro pianerottolo. Grazie.
Così chiudete gli istanti.
Sì, penso che io appunto aspettavo la spiegazione del consigliere per capire un attimino dove si
sospendiamo allora un attimo l'incontro, volete chiarirvi?
Sì.
Prego.
Vabbè, io lo tengo così. Assolutamente sì. Cioè io non mi schiodo da lì. Ma che dici? Perché applicare di così? Non so.
riuscito a...
Secondo me sì, dovrebbe mantenerlo così com'è.
No, grazie mille. Ho visto che hai portato, vedi, mi sono portato la mia bevanda, le, mia bevanda
solitaria. Anch'io su, ho di quelle. Sì.
Ah, ho visto che c'è cose di quattro di te che ti rendono nervoso.
No,
ma anche se
perché le gelatine ho portato tutti.
Donna.
E dentro togli.
Quante giornate gli hanno dato?
Una, dai, sì.
Quante giornate gli hanno dato? Mi dispiace per come è andata domenica sabato. Abbiamo vinto il derby 3-2. Ma sei milanista? Juventino?
No,
no, Juventino.
No, a Napoli.
Napoli?
No, sul
addirittura. Ma lei è milanista? Ah, sì, ma è velenosa. C'era suo zio coinvolto, no? Lì, quella, c'è un conflitto di interesse.
No, la mamma
niente. Ma sei andato alla vecchia persona?
Sì, è andato.
Ti aspettavo, stamattina per il momento che
è successo. È stato inferno, sono partito alle 7:30.
Chiele?
Thank you.
Bene, riprendiamo. Allora chiedo all'assessore e al consigliere Aldrighetti, a entrambi, chi vuol parlare in merito al...
Sì, volevo fare un attimino una considerazione in merito all'argomento che parlavamo proprio fra le conflittualità che nell'ultima estate scorsa si sono verificate a Mezzo Lombardo fra agricoltori e abitanti limitrofi alla campagna. E sono aumentate notevolmente rispetto all'anno scorso, insomma. Fra le motivazioni ricordiamo l'adeguamento di tutti i comuni trentini al PAN nazionale. All'interno del regolamento ci sono tutte le prescrizioni tecniche che l'operatore deve attenersi. Purtroppo, come tutti i regolamenti nazionali, non fanno caso ad ogni singola situazione. Il nostro paese, a differenza di tanti altri, è immerso nel verde agricolo e proprio per questo risulta difficile coltivare ed eseguire i trattamenti. I nostri centri sportivi confinano con il verde agricolo, le ciclabili pure. Tornando all'estate scorsa, il sottoscritto è stato impegnato molte volte a risolvere situazioni di conflitto fra le parti. E la situazione, ve lo assicuro, è molto scomoda, essendo che ricopro il ruolo di rappresentante del mondo agricolo e trovandomi a mediare a favore tante volte del cittadino. Molti casi, con un po' di buon senso, sono riuscito a risolverli, ma dal mio punto di vista il vero problema, quasi irrisolvibile al momento, è l'inquinamento acustico. Le maggiori problematiche sono nate per gli orari dei trattamenti e delle sfogliatrici che operano nei vigneti. Un problema che da entrambe le parti non si risolve, perché gli agricoltori devono trattare vicino alle ciclabili, strade comunali e centri sportivi dalle 22 alle 6 della mattina, mentre vicino alle abitazioni senza orari. Il cittadino che risiede vicino a un appezzamento può incombere che magari due volte in settimana nel periodo maggio-giugno la notte si inizia a trattare e conseguentemente a fare rumore. Forse l'unica soluzione sarebbe cominciare a pensare a qualche vitigno resistente alla peronospora, limitandosi così i trattamenti e di riflesso i rumori. Al momento ci sono 3-4 varietà resistenti, ma non con grandissimo risultato. L'altra nota negativa è che tra le migliori zone dove si produce il nostro principe d'Eroldego ci siano anche le abitazioni. Basta pensare alla zona delle Canossiane, alla zona della Via Rotagliana, alle strade che portano al centro sportivo. Cioè, quindi ci troviamo proprio in un meccanismo che è difficile da gestire. Per un'amministrazione rafforzare e creare un'agricoltura sostenibile mi sembra quasi abbastanza molto complicato, proprio per questo motivo che è stato espresso prima. Se posso dire la mia in merito a questo grosso problema, che ripeto è stato proprio un più che un lavoro da assessore, un lavoro da mediatore, trovarsi a qualsiasi orario della giornata a dover trovare l'accordo fra quello che effettua il trattamento e quello che, non so, probabilmente deve dormire, vuole dormire con le finestre aperte, vuole fare il pranzo del sabato a mezzogiorno in giardino e via dicendo, insomma. Quindi penso che la problematica che portava il consigliere Aldrighetti sia una problematica ormai sentita. L'orientamento sarà appunto quello di sensibilizzare l'argomento, di fare anche con l'aiuto, insomma, assieme, visto che il consigliere è un tecnico, penso che dia anche la disponibilità di portare avanti questo problema. Però, sinceramente, a Mezzo Lombardo non siamo più sul discorso cosa ha il contadino, probabilmente cosa sta trattando, quale principio attivo usa. I problemi stanno nascendo proprio perché abbiamo molte famiglie, mi viene in mente, per fare un esempio, la zona delle Braide, la zona di via Carlo De Vigili, via Zandonai, cioè veramente stanno arrivando diverse lamentele. Spero, cioè, fino adesso siamo riusciti anche tramite i vigili, essendo che siamo un po', abbiamo quasi cioè abbiamo informato anche i vigili della problematica, i vigili ci stanno aiutando, ci contattano prima di erogare multe, mi contattano o sentono il sindaco, insomma si è creato anche un rapporto, diciamo, di collaborazione fra la polizia municipale e l'amministrazione, però dopo non è che si possono fare dei miracoli, qualche episodio c'è, insomma. Grazie.
Grazie assessore, chiedo al consigliere Adrighetti per il testo.
Io condivido pienamente la preoccupazione dell'assessore e mi sembra di essere stato anche abbastanza chiaro e lapalissiano per quanto riguarda le motivazioni che ci hanno spinto anche con il consigliere Mazzoni a presentare questo emendamento, che tra l'altro ci sembra, lo ripeto, non voglio essere logorroico, però propedeutico proprio a una informazione corretta di quelle che sono gli interessi sia di coloro che vivono in agricoltura, quindi legittimamente gli agricoltori, ma anche dall'altra parte gli stessi cittadini, perché come dire, il Consiglio Comunale tiene conto di quelli che dovrebbero essere gli interessi di tutti, quindi da una parte c'è un'attività economica da tutelare e dall'altra c'è comunque un aspetto relativo alla vivibilità e all'ambiente, in questo caso anche per quanto riguarda non solamente gli aspetti legati al mondo dei fitofarmaci, ma anche per quanto riguarda i rumori e così via. È chiaro che se uno non conosce gli interessi dell'altro, se non a livello spicciolo, la cosa monta, no? Nel senso che conosco anche altre realtà, altri comuni che in qualche modo hanno cercato in qualche modo appunto di rendere edotto l'altra parte delle problematiche che vi e quindi è tra virgolette anche il dialogo che cerca in qualche modo di creare, come dire, un pacere, no? Perché mi rendo conto che dal punto di vista dell'attività dell'assessorato, se deve anche garantire determinati diritti sia da una parte che dall'altra, penso che sia sicuramente, ma è proprio per questo che il nostro intervento voleva in qualche modo indirizzare in maniera, secondo noi, costruttiva, quindi questo tipo di attività. Perché tra l'altro ci farebbe anche, come dire, fruitore di un'opportunità, io dico anche da un punto di vista proprio promozionale, il fatto che Mezzo Lombardo si muove per cercare una soluzione rispetto magari anche a tanti altri comuni che convivono con questa situazione che è aberrante, perché questa è una situazione aberrante e lo sarà sempre di più. Perché da una parte ogni volta che si muove un atomizzatore, uno se non sa che cosa c'è dentro, ecco, dai al lupo perché quello è un inquinatore. Dall'altra parte invece magari c'è anche, come dire, un'attività economica da saper gestire e saper tutelare, perché alla fine quello che interessa è, come dire, è l'ambiente, il territorio, che poi si traduca in teroldego piuttosto che una mela, piuttosto che un qualcos'altro. Però l'intendimento, il cuore che pulsa, deve in qualche modo essere proattivo nei confronti di tutti, perché altrimenti saremo sempre lì che ci stiamo dando, come dire, la zappa sui piedi per l'incapacità di saper affrontare il problema. Quindi credo che di comune accordo anche con col consigliere Mazzoni, noi vorremmo mantenere così com'è la proposta che stiamo facendo e che stiamo portando avanti. Si tratta solamente di riallacciare, no? E di continuare per certi versi quello che già l'amministrazione sta facendo a piccoli passi, non si tratta mica di cambiare le cose, ma organizzare dei momenti con delle persone che in qualche modo sono attente a questo problema in maniera, ripeto, super partes. Chi meglio di un istituto agrario può in qualche modo intervenire, se non addirittura portare anche delle esperienze? Abbiamo per fortuna tantissimi produttori che sul nostro territorio stanno svolgendo un'opera bellissima che andrebbe anche in qualche modo monitorata e soprattutto fatta conoscere all'opinione pubblica, che può essere appunto proattiva nei confronti proprio della cittadinanza. Quindi anche la figura del sindaco è, secondo me, una figura della quale deve tener conto delle varie esigenze, proprio anche per venire incontro a queste esigenze di carattere generale. Quindi io manterrei così com'è la proposta. Grazie.
Do la parola al sindaco.
Sì, per noi era fondamentale appunto fare comunque questo passaggio, che comunque credo sia stato un qualcosa anche di interessante e di importante su cui discutere, ma soprattutto ha chiarito meglio magari quello che non si comprendeva in maniera così efficace dalle righe scritte, che rimarranno comunque, la discussione rimarrà comunque a verbale, ripeto, e quindi si capirà anche l'intenzione e la direzione in cui si voleva andare. Questa è una direzione assolutamente non solo auspicabile ma condivisa dall'amministrazione, pertanto con questi chiarimenti anche la maggioranza ci sta all'approvazione dell'emendamento.
Poniamo pertanto in votazione l'emendamento 6, così com'è, favorevoli, unanimità, pertanto è accolto l'emendamento numero 6. Ora passiamo agli ordini del giorno presentati dal consigliere Vedovelli. Partiamo con il primo ordine del giorno.
Sì, grazie. Premetto innanzitutto che questi dispositivi li avevamo presentati come emendamenti economici che sono stati rigettati con motivazioni peraltro molto esaustive e che accettiamo ma non condividiamo in pieno. Del resto la coperta così come ci è stata presentata sembrerebbe veramente corta, quindi meglio così. Dunque, primo ordine del giorno, collegato al documento unico di programmazione esercizio 2019-2021, in particolare si fa riferimento al punto 342, motivazione delle scelte del programma 2 Sport e Tempo Libero, a pagina 126, missione 6, politiche giovanili, sport e tempo libero. Oggetto, maggiori risorse a disposizione delle famiglie per attività sportive e ricreative dei giovani. Riteniamo sia importante, per favorire le attività sportive e ricreative dei giovani, rimodulare o annullare le tariffe previste per poter svolgere tali attività, per permettere a tutti di praticare uno sport tenendo conto delle condizioni patrimoniali e reddituali delle famiglie di appartenenza. Tutto ciò premesso ed evidenziato, si impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a stanziare un importo non inferiore a 10.000 euro annui per il triennio 2019-2021 da riconoscere come contributi alle famiglie al fine di abbattere i costi di iscrizione per lo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa dei figli, inserendo nelle modalità di erogazione dei parametri che tengano conto delle condizioni patrimoniali e reddituali dei beneficiari.
Grazie. Do la parola al Sindaco.
Sì, per annunciare che rispetto a questo emendamento, naturalmente, vi sarà un ordine del giorno, vi sarà l'astensione da parte della maggioranza. Perché? Perché pur condividendone l'impianto è un aiuto, noi abbiamo descritto prima tutta una serie di aiuti che facciamo, insomma, che sono presenti all'interno del bilancio di previsione, che erano presenti peraltro anche nei bilanci passati, quindi sono diventati concreti e, come dicevo prima, anche a regime concreti, non solo episodi una tantum annuali e discrezionali, ma un qualcosa che quindi si è poi consacrato nel tempo. Rispetto a una scelta come quella per cui ci si impegnerebbe approvando questo ordine del giorno, oggi, ripeto, non siamo in grado di averne la certezza della copertura e come molti di voi avranno ascoltato la mia relazione di partenza, quando dicevo che noi approviamo provvedimenti in quest'Aula solamente quando siamo in grado di garantire che poi quelle promesse possono tramutarsi in qualcosa di concreto, oggi sarebbe un impegno politico che poi magari tra qualche mese ci dovremo tornare in quest'Aula a verificarne poi che magari è rimasto disatteso, piuttosto che atteso, ripeto, perché comunque la formula e l'idea è un qualcosa che sicuramente va nella direzione degli aiuti alle famiglie, che è assolutamente il crocevia di questa amministrazione comunale, per cui è assolutamente condivisibile nel merito, però oggi non abbiamo una copertura finanziaria che ci possa permettere di recepirlo o di approvare un ordine del giorno in questo senso. Possiamo impegnarci a verificare se nel corso dell'anno corrente verranno liberate delle risorse per andare in questa direzione, ma ripeto, per i motivi cui ho detto prima, che non torno a ribadire, il fatto che ci troviamo ad approvare un bilancio in cui non abbiamo nemmeno la certezza dei trasferimenti di parte corrente che riceveremo dalla provincia per effetto degli effetti calamitosi che sono successi l'anno scorso, che solamente domani probabilmente il Consiglio di Autonomie Locali approverà una parte di protocollo d'intesa esattamente relativo alla finanza di parte corrente riservata agli enti locali, che solamente ad agosto avremo qualche notizia in più rispetto invece alle risorse di parte straordinaria che potremo avere a disposizione dalla parte della PAT. Mi sembrerebbe veramente una scelta anche un po' irresponsabile andare ad approvare per uscirne belli e quindi per dire sì ci stiamo assolutamente, è una cosa che condividiamo, e poi magari non riuscire poi a tradurla nel concreto nei mesi successivi dell'arco del bilancio 2019. Pertanto posso dire che è sicuramente un intervento che va nella direzione di aiuti alle famiglie che noi sosteniamo, ma che in questo momento non abbiamo la copertura finanziaria per garantirlo.
Grazie, do la parola all'assessore Bettalli.
Grazie Presidente, è solo per sottolineare a riprova di quello che ha appena detto il Sindaco, come lei ricorderà sicuramente, indirettamente avevamo già favorito un intervento che andava in questa direzione, cioè avevamo visto con favore la possibilità da parte delle associazioni di utilizzare delle risorse messe a disposizione del tavolo esattamente per aiutare le situazioni di difficoltà di alcuni ragazzi che fanno attività sportiva in situazioni abbastanza conclamate, che rinunciavano di poter partecipare all'attività proprio perché la famiglia non era in grado di poter assicurare il pagamento della quota di iscrizione annuale, cose di questo tipo, e quindi c'era una risorsa a disposizione attraverso l'iniziativa delle singole associazioni e del tavolo che andava in questa direzione. Quindi, come dire, il tema era sentito, tant'è che quando c'è stata questa possibilità l'abbiamo incoraggiata e vista di buon occhio, proprio perché si capisce la finalità e sappiamo che sarebbe un peccato che le famiglie che non hanno risorse economiche, solo perché devono dare priorità all'essenziale, tra virgolette, dimenticano che invece per un ragazzo nella sua fase di crescita è veramente essenziale partecipare alle attività sportive da un lato, ma anche culturali dall'altro. Per cui intervenire in quel senso lì significava dare un'opportunità ai giovani importantissima, che altrimenti le necessità, le emergenze che una famiglia responsabile doveva mettere davanti al caro e quindi far rinunciare i ragazzi a questo tipo di esperienza era veramente preoccupante. Ne aggiungo un'altra: non è solo un problema economico, è un problema di non offrire ai ragazzi che lo meritavano un'attività sportiva o anche culturale, perché si parlava anche di accesso ad attività tipo musicali, cose di questo tipo. Esatto. C'era anche un altro aspetto, e cioè l'aspetto che questo tipo di gioventù, quando poi gli viene privata di molte attività educative e formative, purtroppo guarda altrove e magari trova. Quindi c'era anche un discorso di prevenzione, quindi non soltanto come attività formativa, ma attività anche di prevenzione dei rischi che la gioventù era stata. Un altro elemento, oltre a quello delle risorse, che renderebbe complicata comunque la cosa, e quindi che deve essere sciolta prima di poter studiare l'applicazione di un sistema di questo tipo, è il metodo comunque di quantificazione e di individuazione dei criteri di erogazione, perché, e questo se si ricorda ne avevamo già discusso proprio in quest'aula quando la proposta l'aveva già ripresentata, in questo momento la nostra organizzazione comunale dovrebbe organizzarsi per poter valutare, come dice lei, elementi di carattere patrimoniale e reddituale di un numero notevole di famiglie. Il sistema dell'ICEF non è attendibile, lo sappiamo che fa acqua da tutte le parti, e soprattutto non avere all'interno dell'ICEF un coefficiente studiato ad hoc su questa cosa rischierebbe di adottare un elemento, un indicatore ICEF studiato per altre cose, che poi magari mal si adatta a invece individuare delle condizioni di bisogno più corrispondenti e coerenti con la finalità dell'iniziativa. Siccome sono diverse centinaia le famiglie che si dovrebbero valutare, probabilmente parliamo anche di migliaia di famiglie, adottare questo sistema non prima di aver capito l'impatto anche di lavoro che implicherebbe, significa non valutare che non ci sono solo costi diretti, cioè le risorse che metto a disposizione, ci sono anche costi indiretti, che significa risorse umane degli uffici dedicate esattamente a questo studio di valutazione, perché chiaramente richiedere elementi reddituali patrimoniali studiati con un sistema di valutazione ad hoc per questa finalità richiederebbe un lavoro notevole. Noi abbiamo l'esperienza su un altro campo che è molto distante da questo tipo di, però lo vediamo esattamente nella valutazione delle domande di quelli richiedenti degli alloggi, dove andiamo a valutare esattamente questo tipo di elementi reddituali patrimoniali. Non è un lavoro immediato, non è un lavoro semplice, va costruito un sistema, è un lavoro di raccolta di dati, di informazioni, va studiato. Quindi se questo non è un motivo per cui rinunciare all'idea, è sicuramente però un motivo di prudenza che fa dire finché non si trova una soluzione adeguata, economicamente sostenibile, cioè che per cui ne vale la pena, perché magari bruci più risorse economiche a organizzare il sistema che poi quelle che riesci effettivamente ad erogare, e quindi sarebbe incoerente e irragionevole, tanto vale studiare un sistema diverso che non si appella magari al meccanismo della valutazione reddituale economica, magari passando attraverso magari uno sostegno indiretto alle associazioni che possono loro farsi carico con altri sistemi di assicurare la partecipazione dei ragazzi in difficoltà. Comunque ripeto, è da studiare, però non è immediatamente risolvibile solo con la buona volontà, che ripeto però nel merito ci trova concordi, perché è un problema importante per i motivi che dicevo prima. Grazie.
Grazie. Consigliere Vedovelli.
Sì, in realtà il metodo dell'ICEF è abbastanza immediato, perché ad oggi l'assegno regionale erogato dalla provincia, le tariffe della mensa, le tariffe del trasporto vengono calcolate immediatamente con il coefficiente ICEF. Questa era una proposta proprio anche seguendo le motivazioni evidenziate da lei, proprio appunto perché l'attività sportiva credo sia determinante e importante nella formazione di un ragazzo, e che spesso nell'età adolescenziale magari abbandona anche lo sport per diverse motivazioni, una delle quali è anche la carenza di disponibilità finanziaria. In realtà l'abbiamo proposta anche perché in realtà a livello di aiuti, diciamo, al mondo giovanile non troviamo grandi apporti da parte di questa amministrazione, almeno in questo bilancio non ne troviamo.
Grazie. Assessore Bettagli.
Mi scuserà se torno sull'argomento. Il discorso dell'ICEF è un discorso ampissimo. Sappiamo che le critiche, i limiti che sta segnando come sistema generale, tanti che si sono cementati nel mostrare i limiti, e la provincia stessa si è posta il problema di rivederlo, di metterci mano, perché se ha dato delle risposte o comunque genericamente ha aiutato a costruire dei sistemi di valutazione, però ha dato anche tantissimi problemi che fanno capire che non c'è un'equità reale poi nella valutazione delle situazioni economiche e patrimoniali, ma soprattutto c'erano anche degli elementi di ingiustizia che portano a partire dei meccanismi di comportamento, a questo punto di demotivazione, di comportamenti non adeguati, per cui non vai a premiare la persona che veramente deve essere premiata o aiutata in questo caso, ma piuttosto altri tipi di situazioni. Le faccio solo un esempio: spesso e volentieri le spese per i corsi musicali sono le prime spese che vengono tolte in famiglia quando c'è qualche problema. Si licenzia il papà non ha più il problema, la mamma è a casa, non riesce a lavorare, eccetera, eccetera. Quello che è considerato superfluo viene subito intaccato. Quindi se adesso si verifica una situazione di crisi familiare, adesso si pone il problema che non viene iscritta la persona. o meglio lo studente, lo ragazzo non viene aiutato a portare avanti la sua attività. L'ICEF che ha in mano è quello dell'anno scorso, redditi dell'anno scorso. Questo meccanismo che l'ICEF non ti segue o per seguirti devi chiedere aggiornamenti continui al patronato che tiene conto, fa delle previsioni provvisorie con i pochi elementi che ha a disposizione, fa sì che quando fai la pratica, e lo vediamo esattamente nella situazione in cui quelli che perdono casa, quelli che perdono il lavoro non possono pagare l'affitto e si rivolgono al comune per avere una soluzione abitativa di emergenza, che ti portano delle documentazioni ICEF che purtroppo li penalizza e a volte riescono a farsi rifare le valutazioni perché c'è la possibilità, altre volte devono attendere mesi per poter esibire qualcosa di più valido, chiaramente facendo la spola tra comune, l'ufficio comunale e il patronato per produrre nel tempo le varie. Quindi è un meccanismo complesso, non adeguato. Non è adeguato proprio perché non fotografa la situazione emergenziale attuale, che è quella che provoca spesso delle decisioni a discapito dei figli che si trovano oggi decisa di sottrargli una possibilità che fino a ieri gli era consentita. Ma d'altra parte le perdite di lavoro, la crisi economica, genera questi momenti di immediata emergenza che portano queste decisioni nell'immediato. Dopo c'erano anche le situazioni invece più tranquille, dove ormai la situazione si è purtroppo negativa, consolidata nel tempo, per cui hai già i dati dell'anno scorso che già attestano uno stato di bisogno, ma non è così, spesso invece, quindi è un sistema poco, poco efficace. Grazie.
Grazie. Poniamo allora in votazione l'ordine del giorno numero 1. Ordine del giorno collegato al documento unico di programmazione DUP esercizi 19-21, in particolare si fa riferimento al punto 3.4.2, motivazioni delle scelte del programma numero 2 sport e tempo libero, a pagina 126, missione 6, politiche giovanili, sport e tempo libero. Favorevoli? 2, 4, 5 favorevoli. Contrari? Astenuti? 10 astenuti, pertanto l'ordine del giorno non è approvato dal Consiglio. Passiamo al secondo ordine del giorno. Bedoelli.
Sì, ordine del giorno collegato al DUP esercizi 2019-21, si fa riferimento al punto 3.4.1, descrizione del programma numero 1, interventi per l'infanzia e minori, missione 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Oggetto: maggiori risorse a favore delle famiglie per indennità per maternità. Ad inizio degli anni 60 la popolazione a Mezzo Lombardo si attestava appena sotto i 5.000 abitanti ed ogni anno nascevano tra i 130 e i 150 bambini. Nel 2018 il numero di residenti ha raggiunto le 7.200 unità e i nati battezzati sono stati 28. Non disponiamo del numero complessivo dei nascituri. Questi numeri, come si può vedere, sono inversamente proporzionali. Ritenendo tutte le famiglie, in particolare quelle composte da genitori e figli, elementi centrali per la nostra comunità e volendo dare un ulteriore piccolo segnale in questa direzione, proponiamo la concessione di un contributo, massimo 500 euro cada una, alle famiglie residenti alla nascita nel corso dell'anno di un figlio. La descrizione del relativo programma nel DUP proposto dall'amministrazione cita testualmente, tra l'altro, comprende le spese per le indennità in denaro a o natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità. Infine, con questo intervento si sopperisce ad un calo esposto in bilancio di 18.000 euro rispetto a quanto previsto come spesa per l'anno 2018. Tutto ciò premesso ed evidenziato, si impegna il sindaco e la giunta comunale a concedere alle famiglie residenti alla nascita nel corso dell'anno di un figlio di un importo una tantum di massimo 500 euro cada una per il triennio 2019-2021. Tale intervento contribuisce a sottolineare la centralità e l'importanza della famiglia con figli all'interno della nostra comunità. Aggiungo che nei criteri di erogazione dei contributi venga tenuto conto anche qui delle condizioni patrimoniali e reddituali delle famiglie.
Parola al sindaco.
Devo chiedere scusa innanzitutto perché io pensavo che discutessimo prima questo, per quindi l'elemento di discussione che ho detto, che mi chiedo scusa veramente, però ho scambiato i due ordini del giorno, vi chiedo scusa, sono stato disattento probabilmente, però su questo tema io sono assolutamente d'accordo, va nella direzione di favorire politiche familiari, non abbiamo oggi una copertura atta a garantire, mentre su quello di prima, lo dico perché rimanga verbale, invece io non ero d'accordo nel merito, perché oltre ai motivi che ha elencato l'assessore Betalli, mi sembrava che si entrasse troppo anche proprio in quella che è la struttura dell'amministrazione comunale, che anche con i dovuti parametri non è oggi in grado di fare tutta questa serie di valutazioni. Non avremo la possibilità di impegnare gli uffici dello sport piuttosto che delle attività sociali, piuttosto che di altro, per garantire quell'attività, ma inoltre andremo comunque ad abbattere dei costi per i quali ci stiamo già battendo, passatemi questo termine, insomma stiamo già sensibilizzando le associazioni sportive della Borgata nella loro valutazione delle tariffe. Abbiamo già verificato che nella nostra Borgata ci sono politiche tariffarie assolutamente vantaggiose rispetto ad altre zone anche limitrofe alla nostra. Pertanto, su quello di prima mi scuso, arrivo fuori tempo massimo, ma io non sarei stato comunque d'accordo nel merito, mentre invece su questo ripropongo i ragionamenti fatti prima, cioè sono assolutamente d'accordo, si potrebbe andare assolutamente in quella direzione, non siamo in grado oggi però di garantire la copertura necessaria. Scusate se sembra la stessa motivazione, in realtà era proprio un errore mio.
Consigliere Vedovelli.
Sì, allora anch'io ritorno all'ordine del giorno di prima, perché mi sono dimenticato di dire che a suo tempo avevamo proposto l'istituzione di un regolamento per la concessione dei contributi. E, ad esempio, il comune di Lavis, cito nuovamente questo comune a noi limitrofo, prevede questo regolamento, e nel regolamento prevede anche la possibilità di, proprio come chiedevamo noi, di dare un contributo alle famiglie per l'attività sportiva. Quindi credo che, in linea di massima, basta, adesso posso riportarlo, l'avevo portato a suo tempo in aula il regolamento, come esempio il regolamento del comune di Lavis, come ha fatto Lavis, credo che lo potrebbe fare anche Mezzo Lombardo. Anche tornando all'ordine del giorno appena citato, l'abbiamo proposto anche qui per dare un segnale e dare un aiuto economico alle famiglie, in particolare alle giovani famiglie. E ripeto, anche perché notiamo che in questo bilancio aiuti alle famiglie non ne vengono previsti.
Grazie. Poniamo allora in parola l'assessore Betalli.
Grazie Presidente. Consigliere, presumo che non occorrerà che io mi esprima su questo, sul merito di questo tipo di iniziativa, perché immaginerà che mi trova molto d'accordo sull'importanza di un segnale di questo tipo, no? Quindi, pur ribadendo le motivazioni che il signor Sindaco ha proposto per argomentare la nostra posizione, però è evidente che nel merito è esattamente una delle cose per cui questa amministrazione invece ha sempre tenuto come punto importante delle politiche che ha sempre proposto trasversalmente su tutti i livelli, sia a livello di politiche sociali e culturali, ma anche sulle decisioni tariffarie, per esempio, piuttosto che sulle politiche di finanza pubblica. E se è vero che non c'è un'iniziativa specifica, o meglio ce ne sono iniziative specifiche, ma non c'è un'evidenza che le varie iniziative siano direttamente fatte e motivate per un aiuto alla famiglia, in realtà tantissime hanno esattamente l'idea che possono essere di beneficio, di aiuto, indirettamente, ma volutamente indirettamente, esattamente per la famiglia. Se ci sono delle cose che sono esplicitamente a favore delle famiglie numerose, perché per esempio anche gli interventi che sono stati citati all'inizio della serata, quando è stato esposto le novità sul piano esattamente delle tributi comunali, e quindi della possibilità che all'interno della famiglia ci siano delle opportunità di avere degli abbattimenti delle imposte, per quanto possono essere complessivamente di importo non elevatissimo, ma vanno esattamente in quella direzione. Non è che vengono dalle, non è che si premiano le famiglie numerose piuttosto che il passaggio del, di una possibilità di dare un incentivo, o meglio un riconoscimento di un beneficio fiscale nei, nelle concessioni delle locazioni, o meglio delle locazioni a titolo gratuito sostanzialmente, tra le generazioni familiari, è proprio perché questo può favorire, può aiutare esattamente la famiglia, non certo perché così c'è una utilizzazione diversa degli immobili, non è questa la finalità, ma esattamente che indirettamente le famiglie ne traggono un beneficio, e soprattutto perché il motivo dei sacrifici tra le generazioni, non solo tra padre e figli, ma in questo caso anche i nonni, sono giustificati dal fatto che la propria discendenza abbia dei benefici. Poter riconoscere questa e condividere questa motivazione, riconoscendo una riduzione delle imposte per come è possibile, va in quella direzione. Ci sono queste che sono più dirette e esplicite, sono tante altre che sono invece comunque direttamente o indirettamente di nuovo a sempre a favore della famiglia. E non parlo delle iniziative che facciamo tutti gli anni e che ricadono nei requisiti per poter mantenere marchio family. Marchio family è un protocollo che ci vede impegnati a fare tutta una serie di iniziative esattamente a beneficio della famiglia, sia in termini promozionali, mettere a tema il tema della famiglia, sia in termini proprio di aiuto. Ma tantissime altre iniziative che noi facciamo, sia attraverso l'angolo morbido che abbiamo cercato di non far morire, perché stava andando un po' a scemare negli ultimi anni, che abbiamo in qualche modo rilanciato grazie di nuovo all'intervento di alcune associazioni che insieme all'amministrazione sono state disponibili a rilanciarlo, è esattamente un tipo di attività che sostiene in maniera diretta ma in maniera anche molto efficace l'attività delle famiglie quando si pone il problema di cominciare a prendersi a cuore e a carico i figli che arrivano, soprattutto nei primi mesi e nei primi anni di vita. È un esempio, ma ce ne sono tanti altri. Questo ricade esattamente dentro la serie di iniziative che promuoviamo proprio per mantenere esattamente il marchio family, ma ce ne sono tantissime altre. Quindi, che possa esserci un'impressione di insufficienza in tutto questo, vabbè, glielo lo sottoscrivo. Perché? Perché abbiamo dall'altro lato un sistema sociale ed economico che rima non sempre a favore della famiglia. E quindi le iniziative che facciamo, i tentativi su tutti i livelli, sia economici che sociali di promozione, cercano di recuperare un terreno a favore della famiglia che non sempre si riesce ad assicurare. E quindi questa sensazione di insufficienza probabilmente dovremo conviverci per molto tempo. Detto questo, però, le iniziative che possono essere elencate, puntualizzate, a dimostrazione del fatto che vanno però nella direzione di un'attenzione alla famiglia, sono veramente tante. Grazie.
Grazie, Assessore. Poniamo allora in votazione l'ordine del giorno numero 2, ordine del giorno collegato al documento unico di programmazione DUP, esercizio 19-21. In particolare si fa riferimento al punto 3.4.1, descrizione del programma. Del programma numero 1, interventi per l'infanzia e minori, a pagina 153, missione 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglie. Favorevoli? 6 favorevoli, contrari, astenuti? 11 astenuti. Pertanto il Consiglio non approva l'ordine del giorno numero 2, passiamo all'ordine del giorno numero 3, ne dà lettura consigliere Vedovelli.
Sì, ordine del giorno collegato al DUP esercizio 2019-21, e in particolare si fa riferimento al punto 3.4.2, motivazione delle scelte del programma numero 1, sviluppo e valorizzazione del turismo, missione 7 turismo. Oggetto, maggiori risorse per manifestazioni sul territorio. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un certo impoverimento delle proposte culturali all'interno della nostra comunità, anche a livello di manifestazioni. Alcune provenienti dal passato sono state dismesse, altre non sembrano più raccogliere un riscontro puntuale e significativo agli occhi dei cittadini e dei visitatori. Riteniamo, rispettando l'impegno sia degli amministratori preposti sia dei tanti volontari, che si debbano mettere a disposizione maggiori risorse, peraltro già previste in calo rispetto al consuntivo 2018, 114.900 euro contro gli 81.500 previsti. L'incentivo di maggiori disponibilità può fare da traino ad un'offerta culturale che possa andare al di là dei soli prodotti del territorio che un po' l'hanno fatta da padrone negli ultimi anni. Tutto ciò premesso ed evidenziato, si impegna il sindaco e la giunta comunale a ripristinare, almeno in parte e per un importo non inferiore ai 25.000 euro annui per il triennio 2019-2021, il totale delle spese correnti per la missione 7, programma 1, sviluppo e valorizzazione del turismo, al fine di incentivare l'offerta culturale e promozionale della nostra comunità.
Grazie consigliere, do la parola all'assessore Merlo.
Sì, direi di non soffermarci sul fatto delle attività, visto che ne abbiamo discusso prima ampiamente, ma solo per una questione numerica economica. Non è tanto da ripristinare quello che riguarda il bilancio preventivo, perché in realtà il bilancio preventivo a questo capitolo 2019 ricalca in maniera quasi perfetta il bilancio preventivo del 2018. Abbiamo fatto un confronto qua con il consuntivo e non con il preventivo, perché in realtà insomma la differenza è di pochi mila euro che erano dovute a un cambio di destinazione di contributo sulla Proloco. Nell'arco dell'anno poi sono state aggiunte delle cifre in base a disponibilità che si sono liberate durante l'anno, quindi non ci sentiamo di garantire, come detto prima, insomma, delle cifre che non possiamo garantire in questo momento, ma comunque il bilancio preventivo ricalca quasi perfettamente quello dell'anno scorso.
Assessore.
Del giorno io ho specificato consuntivo, non ho messo preventivo del 2018.
Sì, ma...
Chi sa di bilanci usa comparare, diciamo, il consuntivo a quello che viene messo a budget. Quindi, voglio dire, io appunto ho comparato quello che è stato messo a budget rispetto al consuntivo e c'è una diminuzione di 30.000 euro. Quindi questo ho sottolineato. Come nell'ordine del giorno precedente ho sottolineato che c'è un taglio nelle politiche a favore delle famiglie di 18.000 euro, quindi non c'è nel bilancio un importo in più destinato alle politiche familiari, ma addirittura si parte da un taglio di 18.000 euro.
Assessore Martinatti?
Sì, allora, se posso tornare anch'io all'emendamento precedente, il taglio non è un taglio in verità, perché il capitolo che ha visto una diminuzione è nello specifico quello relativo al servizio di Tagesmutter. Quindi il servizio di Tagesmutter, il capitolo è stato rimodulato visto l'andamento dei bambini che frequentano comunque la Tagesmutter. E non la vedrei solo dalla parte della spesa questo taglio, perché ricordiamoci che è vero che è stata prevista una minore spesa, ma chiaramente col buon senso di non dire mettiamo una spesa quando sappiamo purtroppo che comunque ci sono meno bambini, meno genitori che usufruiscono di questo servizio. Ma ricordiamoci anche che è diminuita la spesa, ma che comunque nelle entrate correnti una parte di quegli importi vengono comunque trasferiti al comune. Quindi leggiamolo dalla spesa, sì che c'è una diminuzione, la motivazione c'è, perché comunque non era di buon senso comunque intanto mettere la spesa, sapendo perfettamente, guardando anche il consuntivo come era andata, e ricordiamoci che comunque c'è una minore spesa, sì, ma c'è anche una minore entrata su quel capitolo. Lo so. Immagino, capisco la difficoltà di leggerlo. Comunque, prima comunque volevo intervenire, poi tra una cosa e l'altra, ci tenevo a spiegare questo anche. Per quanto riguarda invece la questione turismo, effettivamente a conclusione dell'anno a consuntivo l'importo era di 114.900, per quanto non sia definitivo, ma comunque l'importo è quello. Quello che abbiamo cercato di fare è fare comunque un bilancio preventivo che rispecchi anche quello che avevamo previsto lo scorso anno. Nessuno ne ha ridotto di chiaro che si confronta il consuntivo con del 2018 con il preventivo e ci sono circa 30.000 euro di differenza. Però era il preventivo anche dell'anno scorso. Poi in corso d'anno l'impegno c'è sicuramente di allocare ulteriori risorse qualora vi sia una disponibilità, però quello è il dato di partenza da cui siamo partiti a fare il bilancio. Poi c'è da dire un'altra cosa, che per quanto riguarda altri interventi o altre attività legate al territorio, può essere che nel bilancio, nella parte del turismo, quest'anno non siano allocate, non siano previste delle risorse, ma magari siano state destinate magari allo sport, sempre per attività legate al territorio. Poi la differenza di 30.000 in realtà è più bassa, perché comunque c'è stato un passaggio del bilancio tra il 2018 e il 2019, dove circa 8.000 euro, appunto quello che diceva l'assessore Merlo, è che ci sono stati 8.000 euro di un saldo della Proloco che nel 2019 sono finiti in un altro capitolo. Quindi c'è quello che balla sicuramente di 8.000 euro di differenza tra un anno e l'altro.
Grazie assessore Bettalli.
Grazie Presidente. Oltre all'aspetto della lettura degli importi che è stato adesso descritto, comunque nella proposta ci sono anche una valutazione sugli eventi. Ora, io immagino che per lei sarà una buona notizia sentire che in realtà è in preparazione, per esempio, un grandissimo evento molto importante, e su questo lascerò poi la parola, la sua descrizione dell'evento, al consigliere delegato dei Vigili, perché ha seguito in prima persona la costruzione, la progettazione, ma soprattutto la costruzione di una rete di soggetti che produrrà questo evento quest'anno, nel maggio di quest'anno, anche se però il lavoro è partito molto tempo fa, perché proprio perché è una realtà molto complessa e molto importante, il lavoro è partito tempo addietro. E su questo lascio che poi la descrizione la faccia il consigliere dei Vigili. Però ci tengo a sottolineare che in realtà di tentativi di nuovi eventi, dopo possiamo vedere se riusciti o non riusciti, in realtà in questi anni abbiamo assistito a un'interessante proposta di cose nuove, anche con tematiche completamente nuove, grazie soprattutto all'iniziativa del mondo associazionistico, ma che ha trovato il Comune presente nel sostenerli e nel accompagnare le proposte che venivano avanti. Per esempio è stato molto interessante vedere come il tema dei Longobardi ha potuto rappresentare un'occasione di tentativo di provare a approfondire argomenti di carattere culturale e storico legati al tema, a temi di carattere promozionale e quindi anche turistico, tant'è che le segnalazioni che sono arrivate e anche la frequentazione del paese in quelle occasioni, in cui nei due anni dei due eventi ci sono state, soprattutto il primo anno che è stato l'evento più meglio riuscito probabilmente, perché il secondo invece ha avuto qualche difficoltà di tempistica, di organizzazione, nonostante alcune intuizioni che andavano in direzione positiva, ma poi non siamo riusciti a portarle, o meglio, tutti i soggetti che hanno partecipato non sono riusciti nell'intento in cui volevano. Ma il primo anno hanno fatto invece il potenziale, si è capito il primo anno, perché la partecipazione anche a livello tra virgolette turistico, si può chiamare, si era registrata, diventava quindi un segnale interessante che poteva essere un tema da battere. Più in generale però mi sento di dire che, sempre parlando del lavoro che ha fatto l'associazionismo, e in questo caso dico la Proloco, io devo dire che la Proloco in questi anni ha prodotto e dimostrato una capacità di presenza e di iniziativa straordinaria, sia in termini di qualità di realizzazioni fatte, sia in termini di intensità delle iniziative fatte. Noi abbiamo seguito l'amministrazione come meglio potevamo l'iniziativa della Proloco, ma devo dire che non solo per i successi che ha avuto, ma anche per la varietà che ha avuto, non solo nel confermare, rinnovandole, migliorandole le vecchie iniziative tradizionali, ma anche proponendole di nuove, che ne ha fatte anche di nuove, ha avuto veramente un successo, una capacità di iniziativa, io dico, notevole, e secondo me deve esserci un'unanime rigratitudine nei confronti dell'iniziativa Proloco, che veramente ha dimostrato essere un soggetto molto importante della nostra comunità. E con questo cederei la parola al consigliere De Vigili, che può raccontare invece di questo evento, così è un'occasione anche per informarvi e per informarci di quello che sta avanzando. Grazie.
Grazie assessore, parola al consigliere De Vigili.
Sì, grazie Presidente, grazie assessore. In effetti dice bene l'assessore Bettalli circa la tematica di cui stiamo discorrendo. Forse vi è un po' un difetto di informazione sul tema, più che un disinteressamento da parte dell'amministrazione comunale, in quanto come diceva e accennava prima l'assessore Bettalli, è dal 2015 che si è cercato di mettere in piedi un evento che fosse un evento di spessore, che riuscisse a valorizzare effettivamente il nostro territorio per quello che effettivamente rappresenta, ovvero una realtà vitivinicola ed enologica che ha moltissime potenzialità e molto, molto potenziale inespresso anche. Quindi l'idea di passare necessariamente attraverso un evento di spessore che non sia il solito evento paesano, ludico o di basso profilo, ci ha portato a creare necessariamente un substrato di produttori, anche culturale e soprattutto economico, per poter procedere in una direzione che sia una direzione di successo. Tanti eventi nascono e muoiono proprio nel breve periodo perché mancano i presupposti essenziali per portare avanti queste iniziative. Presupposti essenziali che necessitano di un approccio dal basso verso l'alto, no? Quindi bottom up, si suol dire. Quindi l'idea di creare questa sinergia fra produttori ha trovato l'egregio salotto in racconti di vite prima, incontri rotaliani, come viene chiamato ora, perché grazie a questo evento siamo riusciti a creare la sinergia non solo fra produttori, ma fra produttori e amministrazione comunale, fra le amministrazioni comunali della piana rotaliana intera, vista come realtà sovraterritoriale che unisce delle peculiarità comuni, il Tirol eurotaliano molto banalmente, e anche altre istituzioni a livello provinciale. Siamo riusciti a coinvolgere la Fondazione MAC, Trentino Marketing, Trentino Sviluppo, l'Università di Digione in Borgogna, nell'ottica che la comparazione cresce la conoscenza, e quindi l'idea di confrontarsi con un territorio vitienologico come la Borgogna, che forse è quello di maggior successo sul panorama internazionale, ci ha portato a creare questo incontro-confronto dove una serie innumerevole, direi io, di attori ci ha portato a raggiungere questo risultato. Risultato che forse non ha evidenza nel bilancio, perché forse siamo stati anche troppo bravi, e questo lo dico con un po' di, con l'umiltà, ma anche con un po' di vanto. Perché? Perché siamo riusciti a racimolare più di 60.000 euro per confezionare un evento, incidendo 3.000 euro sulle casse del comune, 5.000 euro, scusatemi, sulle casse del comune dello scorso anno. Quindi abbiamo un'elevata contribuzione dei privati, abbiamo un'elevata contribuzione di tutti gli enti e le istituzioni che hanno deciso di patrocinare, aderire e sostenere l'evento, e quindi alla fine, se l'avessimo creato come comune, avremmo speso 60.000 euro, in realtà il comune ce ne mette 5, gli altri 55.000 vengono appunto da tutti questi enti, queste istituzioni, questi soggetti coinvolti. Al fine di creare una regia valida e meritevole abbiamo capofila Alessandro Torcoli, forse per alcuni è un personaggio noto, è l'unico italiano che sta seguendo il percorso del Master of Wine, che è forse il massimo riconoscimento nella sommellerie sul piano internazionale, quindi anche lui con i contatti, le relazioni, le conoscenze può creare veramente un valore aggiunto per un evento. Evento, e concludo, scusatemi se mi dilungo in una serata così prolissa, evento che non è solo promozionale ma anche culturale, nasce da un'associazione culturale quale Alteritas. Alteritas Trentino è una società di, cioè scusate, un'associazione di, che si dedica all'archeologia, quindi capite bene quali sono gli intenti iniziali di questo evento, al quale si sono susseguiti e intersecati interessi ulteriori che possono essere quelli della promozione territoriale, della cultura territoriale, di un senso di appartenenza di una comunità che da noi è basso, ma in ogni caso non è mai abbastanza. Quindi l'idea di creare questo percorso, confronto e soprattutto un presupposto necessario, quale la sinergia fra i produttori, credo che può portare veramente un valore aggiunto. Non sono i tanti piccoli eventi che fanno grande una realtà, ma è l'evento di spessore e di successo. Benvenuto Brunello, mi viene in mente la presentazione delle annate che fanno, piuttosto che gli eventi sulla Marone, piuttosto che nelle Langhe, fanno un evento, lo fanno bene, non ne fanno 10 fatti male, e questo ci permette appunto di creare e stimolare appunto le sinergie fra produttori, quindi fra privati, fra amministrazioni e fra tutti gli enti e le istituzioni a livello provinciale, regionale, ma anche oltre, perché come dicevo prima ci ha coinvolto l'Università di Borgogna, di Digione, la Fondazione MAC, che grazie a questo evento hanno anche instaurato un partenariato. Quindi direi che il materiale ce n'è, gli investimenti del Comune non risultano così apparenti perché siamo stati virtuosi nel gestire la cosa. E quindi adesso io spero che possiate avere tutte le informazioni per credere in questo, nell'impegno che questa amministrazione ci ha messo per creare queste cose. Grazie.
Grazie. Prego.
Sì, rimaniamo anche per questo evento in attesa di risultati che speriamo come comunità insomma siano altamente positivi, perché poi alla fine sono i risultati che contano. Tornando anche all'intervento dell'assessore Betalli, bisogna anche essere onesti, insomma dire anche ci sono delle attività recenti anche della Proloco, che ricordo non è un'associazione super partes investita da un potere divino, è un'associazione che fa da regia a tutte le altre associazioni, alla quale vengono affidate delle risorse pubbliche, dei soldi, e che devono essere utilizzati nel modo migliore. E alcune manifestazioni recentemente non hanno, anche organizzate o dirette dalla Proloco, non hanno ottenuto i risultati sperati o i risultati del passato. Quindi dobbiamo in ogni caso anche tener conto di questo.
Sì, grazie Presidente, molto brevemente. Ecco, questo intervento del consigliere Vedovelli calza a pennello col mio invito che faccio a partecipare e presenziare a questo evento che si terrà il 12 e 13 maggio, perché il senso di appartenenza a cui facevo riferimento prima passa proprio attraverso queste sensazioni e questi stimoli, perché se ognuno di noi, consiglieri in primis, ci mettesse del suo per la riuscita di un evento che coinvolge l'intera comunità, di certo non saremo qui ad argomentare in questo senso questi punti. Quindi è un invito a ognuno di noi, consiglieri di maggioranza e di minoranza, indistintamente, a riconoscersi in una comunità che crede nel proprio territorio. Grazie.
Grazie Sindaco, a parole.
Sì, solo per dire che invece non sono d'accordo sul fatto di dire ma aspettiamo di vedere che cosa succederà per capire se questo ci auguriamo che possa funzionare, perché invece un obiettivo importante, per certi versi storico, è già stato raggiunto. Ne parlavamo l'altro giorno col consigliere De Vigiri, con l'assessore Permer di Mezzocorone, con una delegazione di produttori con cui siamo andati a spiegare questo evento all'assessore Zanotelli, proprio. Quando parlo di obiettivo raggiunto, l'obiettivo raggiunto è che finalmente la Piana Rotaliana sul tema della promozione dell'attività vitivinicola ha parlato con una voce unitaria. Non c'è stata una distinzione tra i produttori, tra le amministrazioni locali, tra gli enti che promuovono questo evento. Tutti hanno capito, grazie al lavoro che è stato fatto, che descriveva prima il consigliere De Vigiri, che siamo, mi permetto sempre di dire, una briciola o una goccia in mezzo al mare, e se ci concediamo il lusso di parlare lingue diverse, quella goccia si divide in mille molecole per cui non contiamo più nulla. Mentre invece questa volta, grazie al lavoro che è stato fatto, tutti parliamo con una voce soltanto come Piana Rotaliana, lasciando perdere i campanili, perché Racconti di Vite era partito da Mezzo Lombardo, avremmo potuto tranquillamente continuare nell'intento di andare a realizzare questi incontri rotaliani con la Borgogna come amministrazione comunale, come comune di Mezzo Lombardo, ma la scelta è stata fatta proprio nella direzione del virtuosismo che descriveva prima il consigliere, proprio per cercare di andare tutti nella stessa direzione, far parlare tutti la stessa lingua e cercare di metterci tutti attorno a un tavolo. L'altro giorno, quando è stato presentato Torcoli in sala Spaur, è stata veramente un colpo d'occhio che io francamente non ricordo, non sono anzianissimo, ma non ricordo mai di aver visto tutti i produttori, tutte le cooperative sociali, tutti gli enti preposti alla promozione del territorio, seduti tutti attorno a un tavolo che remavano dalla stessa parte, senza distinzioni di sorta, per cercare di fare un evento di spessore che promuovesse il nostro territorio e le nostre realtà vitivinicola. Pertanto un obiettivo è già stato raggiunto, dopodiché ci sarà l'evento, insomma, da tre giorni d'evento di maggio, dove naturalmente auspichiamo di concretizzare al meglio anche la fine di questo progetto o l'inizio di un nuovo progetto, ma un obiettivo è già stato raggiunto e è un obiettivo importantissimo. Non sono poi assolutamente d'accordo col consigliere Vedovelli sul fatto che la Proloco in qualche maniera è un qualcosa di scontato, gli si dà le risorse pubbliche, quindi questi assolutamente devono cercare di fare eventi per promuovere il territorio. Credo che, infatti, è proprio perché è una mia interpretazione, sto parlando io, sennò starebbe parlando lei, no? Consigliere. Quindi, quando immaginiamo delle persone che a livello di volontariato si mettono a disposizione di una comunità e come è successo in questi anni, si trovano a dover gestire un'emergenza che non è naturalmente causata da loro, perché quando descrivevamo prima il fatto che una Proloco, per esempio, dopo aver finito nel mese di settembre l'organizzazione di un fine estate a Mezzombar che porta via sei mesi o un anno prima si comincia a prepararlo, gli viene chiesto, scusate, non abbiamo in questo momento un'associazione di commercianti, non abbiamo un progetto quindi condiviso con tutti gli attori e la categoria, come dicevamo prima, per organizzare il Natale, dateci una mano, almeno voi, per preparare qualcos'altro, vi assicuro che non è semplice nemmeno trovare all'interno di un direttivo le persone che trovano anche non solo la volontà ma anche il tempo, le energie per promuovere un qualcosa di questo tipo. Per questo io dico, non c'è nulla di scontato, e i complimenti alla nostra Proloco per come si è mossa, per quello che sta facendo e per quello che sta realizzando e concretizzando, vanno al di là di una normale attività di una Proloco. Noi evidentemente non abbiamo un APT, abbiamo un consorzio di promozione sul territorio, molto spesso la Proloco si trova al limite tra essere una Proloco vera e propria, essere una specie di APT non convenzionale, perché gli diamo naturalmente tutta una serie di mansioni da eseguire che non sono, ripeto, assolutamente scontate, dipendono dall'impegno che ogni persona di quel direttivo ci sta mettendo e che credo tutti noi in questo consiglio dovremmo ringraziare. Cito un altro esempio che parla sempre di promozione del territorio, che parla sempre di cultura, che parla sempre di storia, che parla sempre di tradizione, che parla sempre di senso di appartenenza al nostro territorio, per esempio, che è quello della mezza maratona che verrà realizzata quest'anno, sempre, anche in questo caso, un evento sportivo che però viene legato al territorio, viene legato al Teroldego, perché sarà in qualche maniera un percorso che verrà effettuato sulla piana rotagliana di andata e ritorno da Rovere della Luna, passando per il nostro giardino vitato che abbiamo sul territorio, e anche questo è uno degli eventi che vanno nella direzione, grazie naturalmente anche questo, c'è un sostegno economico, c'è un sostegno di patrocinio, ma il grosso del lavoro arriva da un'associazione di volontariato come l'Atletica Rotagliana, dal lavoro della Proloco che aiuterà a realizzare l'evento e da tutte quelle persone che si sono messe a disposizione per organizzare per la prima volta una mezza maratona sul nostro territorio. Insomma, si è partiti con la 10 miglia l'anno scorso e quest'anno si proseguirà con la mezza maratona. Altra cosa non scontata, prima il consigliere Aldrighetti citava la nostra collaborazione con la Fondazione MAC per la promozione del Teroldego. Abbiamo per il terzo anno consecutivo organizzato anche quest'anno e parteciperemo al concorso del miglior Teroldego, insomma concorso che effettua la Fondazione MAC, la cui premiazione avviene poi tra il resto all'interno di Vinitaly, quindi con tutte delle ricadute che ci sono per il nostro territorio, per i nostri produttori e per tutto quello che ruota attorno al mondo vitivinicolo, e per il terzo anno consecutivo a Mezzo Lombardo è riuscita a far entrare il Teroldego all'interno di questo concorso, a parlare quindi di Teroldego e a far parlare di Teroldego soprattutto addetti ai lavori, evidentemente, che poi di Teroldego e non solo parleranno, ma ne parleranno anche sulle riviste del settore, su tutti quegli ambienti dove è necessario parlarne, perché come diceva prima il consigliere De Visile, altrimenti ce lo diciamo tra di noi che il Teroldego è buonissimo, ma poi non riusciamo a veicolarlo anche al di fuori dei confini territoriali.
Grazie. Poniamo allora in votazione l'ordine del giorno numero 3. Consigliere De Visili.
Sì, brevemente solo aggiungo un piccolo inciso, tanto per ragguagliare il Consiglio Comunale intero. È in atto anche un processo sull'ispirazione della Casa del Vino di Isera, che molti di voi conosceranno, di creare un punto molto identitario anche in piana rotagliana, e quindi l'amministrazione comunale si sta impegnando anche in questo senso per valutare tutte le opportunità. Io stesso, non solo come amministratore ma anche come imprenditore nel mondo agricolo, ma soprattutto come rappresentante di due categorie, un'associazione di produttori e il Consorzio dei Vignaioli del Trentino, stiamo cercando di creare appunto questa sinergia, anche in questo caso a livello sovraterritoriale, per mettere in piedi un progetto che vada nella direzione della Casa del Vino di Isera. Se qualcuno non la conosce, se vi documentate su internet è molto interessante la gestione che è stata attuata, e se andate a farvi un pranzo da Luca Bini è molto competente, quindi ve lo consiglio.
Prego, consigliere Rossi.
Sì, volevo intervenire solo per dire che l'ordine del giorno, quando fa riferimento alle due cifre, consuntivo e preventivo, ovviamente sono i dati che a noi arrivano. Allora, Non sono farlocchi, sono dati, numeri. Uno dice c'è un calo, perché? Sicuramente c'è un calo perché meno iniziative, cioè calo vuol dire meno iniziative, calo di finanziario vuol dire meno iniziative. Ovvio che poi misura il tutto con un effettivo, perché io dico, al di là delle manifestazioni con tanto di cappello sulla questione del vino, che nessuno mette in discussione, che è giusto che vengano fatte, avranno sicuramente successo, però poi tutta un'altra serie di iniziative di carattere magari più culturale, che legate al, che so io, al mondo, a temi ecologici, a temi, qualsiasi altro tema che non sia la gastronomia o la viticoltura, insomma, quelle, cioè, io percepisco una carenza, non io, cioè c'è un sentore di carenza di questo tipo di manifestazioni. Voi potete anche esaltare tutte quelle che state facendo, ma vi assicuro che fuori, cioè per un centro come Mezzo Lombardo, delle dimensioni di Mezzo Lombardo, insomma, è poco, si vede poco, insomma, io, questo viene sottolineato come aspetto da questa ordine del giorno, questo ho capito io, per cui mi sento di approvarlo, insomma, al di là di quello che state facendo, che sarà sicuramente encomiabile, ma manca qualcosa, io dico, cioè, perché se no non sarebbe stata fatta un ordine del giorno così, e, insomma, soprattutto vedendo un calo. Non c'è, tra un consuntivo e un preventivo c'è un calo di denaro.
Grazie, assessore Bettagli.
Sì, ora non solo intervengo per fare ulteriori precisazioni, non solo in realtà le risorse impegnate sui vari fronti, non soltanto quello del turismo, della promozione, ma anche quelle della cultura in generale, sono in calo in assoluto, anche se magari sono distribuite diversamente e appaiono sotto forme diverse. E da questo punto di vista voglio assicurare che, anzi, anche quest'anno sicuramente cercheremo di racimolare tutto racimolabile per poter accrescere, e direttamente e indirettamente, ma soprattutto direttamente attraverso le associazioni, l'attività culturale che le associazioni fanno, perché tante associazioni, anche per mantenere semplicemente l'esistente, devono essere comunque sostenute, perché negli anni comunque le spese crescono, quindi anche per mantenere gli standard qualitativi raggiunti giustamente richiedono maggiori risorse, e in qualche modo bisogna trovarle queste maggiori risorse, anche se magari poi l'offerta, la ricaduta in termini quantitativi potrebbero non apparire come in crescita, perché lei sicuramente lo sa meglio di me, per mantenere anche semplicemente uno standard qualitativo di un'iniziativa culturale, bisogna stare al passo coi tempi, e questo implica anche una maggior spesa di risorse. Quindi ci saranno risorse in più, anche se magari lei non registrerà magari un incremento di attività in un settore o un altro, ma sicuramente c'è stato uno sforzo per poter mantenere quel livello. Ma le dirò anche altre cose, non c'è soltanto questo aspetto che magari sfugge agli osservatori esterni, ma magari non sempre si hanno anche gli elementi, perché non si partecipa magari, per apprezzare invece il profondo valore culturale, l'importanza che certi eventi hanno avuto. Ne faccio solo un esempio, il cui merito va al 90% all'Associazione Culturale dei Castelli del Trentino, e in parte soltanto alla noi e alle altre realtà che si sono coinvolte con loro. Accennavo prima agli eventi sui Longobardi. Il primo evento in particolare, quello di maggior successo, ha avuto un riscontro fondamentale, importantissimo, non solo per l'associazione stessa, ma per il nostro territorio, non solo perché è stato un territorio che è stato menzionato su riviste di portata nazionale, ma perché ha permesso a questa associazione, che ha sede su questo territorio e opera su questo territorio, di essere riconosciuta di dignità, di ricerca elevata, e quindi formativa per il personale docente. Gli incontri che in questo momento stanno facendo, come tradizionalmente hanno sempre fatto, l'Associazione Castelli Trentino, dopo questi eventi e dopo l'eco che hanno avuto, le hanno permesso di essere riconosciuta dalle istituzioni provinciali come ente formatore per il personale docente. Agli incontri, se lei parteciperà nei prossimi incontri, perché io ci partecipo quando posso, non sempre purtroppo perché sono molto interessanti, troverà tantissimi docenti che partecipano a questi incontri, perché riconosciuti esattamente come specifici per poter assolvere all'obbligo formativo dei docenti. Di realtà associative sul territorio riconosciute a questo livello in provincia di Trento non ce n'è mica, è una rarità, è una crescita questa, è un riconoscimento istituzionale che chiaramente va colto frequentandolo e conoscendo un po' l'ambiente. L'opera, gli atti del convegno di 2 anni fa su Longobardi verranno presentati in università a Trento proprio perché riconosciuti di dignità accademica. I partecipanti a quel convegno sono persone che sono state nominate responsabili di enti, di agenzie di ricerca storica internazionali. Quando sono arrivati qua e hanno partecipato, erano magari non così conosciuti, ma guarda caso hanno avuto la fortuna di essere poi riconosciuti a certi livelli e magari poi nominati proprio come responsabili di incarichi di ricerca accademica ad alti livelli. Quindi c'è una qualità di eccellenza che è veicolata attraverso anche iniziative apparentemente ordinarie. Per apprezzarle però bisogna avere il fiuto e la disponibilità ad andare a scovarle, un po' come i cani da tartufo che vanno, scavano e trovano cose preziose. E ripeto, dentro una cosa così semplice, un esempio che l'ho fatto, l'attività di Costelli, che è un'associazione qui del paese che fa le sue cose con molta attività, eppure è assunta ad un livello di importanza che nessun circolo culturale o un'associazione culturale di Mezzo Lombardo fino adesso aveva potuto arrivare. Quindi bisogna essere contenti di questo obiettivo. Quindi la qualità e l'importanza delle cose va rilevata, va stimata, va apprezzata e va fatto un plauso esattamente a questo, che ripeto, non è l'amministrazione che può vantarsene, ma è un'iniziativa, una cosa. Noi abbiamo solo supportato e attivato questa cosa qua. Puoi dire, c'è assenza di questa cosa? No, assenza non c'è, la ricchezza c'è, il patrimonio c'è, va cercato, stanato e apprezzato chiaramente con... Grazie.
Grazie, parola al consigliere.
No, io ringrazio l'assessore Betalli e capisco anche l'enfasi per l'associazione Castelli, ma a Mezzo Lombardo non c'è solo l'associazione Castelli, ce ne sono tante altre che da tanti anni si impegnano anche di più. Mi viene in mente il circolo culturale che da anni promuove degli eventi. E la storia non è solo i Longobardi, perché ci sono anche delle persone eccellenti a Mezzo Lombardo che hanno scritto libri anche su altri eventi di storia che non mi pare, voglio dire, che abbiano presentato ancora il loro libro qua a Mezzo Lombardo. Quindi, e siamo tutti contenti che tutti facciano, ma ripeto e ribadisco, assessore alla cultura, che il settore della cultura a Mezzo Lombardo è ramificato, non c'è solo l'associazione Castelli, ripeto e ribadisco, ce ne sono altre, molte altre. C'è il Circolo Culturale 78 che dal 1978 sta proponendo eventi a Mezzo Lombardo, ci sono quelli che promuovono anche la stagione di prosa dove vengono i migliori attori italiani, se noi andiamo a vedere, e tanto di cappello al cartello che viene proposto e alle manifestazioni che vengono proposte. Quindi secondo me vanno elogiate tutte, non solo l'associazione Castelli che ha degli accademici e che hanno presentato il convegno all'Università di Trento, quando l'anno scorso purtroppo, voglio dire, l'evento è andato male perché non c'era nessuno, purtroppo, voglio dire. Poi ripeto, ribadisco, per me, voglio dire, la storia non sono solo i Longobardi, la storia parte dal passato e arriva forse fino oggi come oggi, dicono, sino all'11 settembre del 2011, perché questo è quello che viene insegnato ai nostri ragazzi. Ma per fortuna dico che a Mezzo Lombardo ci sono tante, ma tante associazioni e tante persone, perché poi ringraziamo anche tutte quelle persone che in questi anni si sono dedicate anche alla scrittura e alla ricerca storica della storia del nostro paese, perché abbiamo avuto tante pubblicazioni. Forse siamo stati, credo, uno dei pochi comuni che ha avuto la fortuna di avere dei libri di storia veramente così belli, dove effettivamente viene spiegata la storia di Mezzo Lombardo, perché parliamo dalle notizie storiche di Francesco Filos, mi pare che sia stato uno dei primi, e arriviamo all'ultimo appunto che è stato fatto, che è quello che devo ancora ritirare a dire il vero, che è quello, perché non è stata data una bella pubblicità, nel senso che mi è stato detto l'altro giorno che si può ritirare in biblioteca, però ad esempio non so, un trafiletto sul giornale che si può ritirare il libro presso, che ne so, presso la biblioteca, l'ultimo libro che è stato fatto, quella della chiesa, esatto, di San Pietro, sarebbe opportuno farlo per darne comunicazione, se no, voglio dire, uno non lo sa neanche, c'è lì il libro, prego?
Quando? Ho capito, è stata presentata, ma dopo non è stato scritto sul giornale, cari cittadini, un trafiletto. Generalmente se è stato scritto sul libro, ma quando...
No, sul, è stato scritto sul bollettino comunale prima che uscisse, quindi sul bollettino comunale è uscito la notizia che c'era questa cosa. E poi sul giornale, sulla stampa, è stato detto che chi era interessato per ritirare la copia poteva rivolgersi in biblioteca.
Ecco, io questo passaggio non l'ho letto, visto che c'era la pubblicazione sul giornale, francamente non ci ho fatto caso al fatto che si potesse andare in biblioteca, anche perché mi pare, voglio dire, che ci sia stato un ritardo tra l'articolo del giornale e poi la consegna, per cui in realtà la biblioteca non aveva ancora il libro a disposizione, se non vado errato, perché così mi è stato riferito, ma oggi come oggi, voglio dire, non so quante persone sono andate a ritirarlo, quindi magari ogni tanto rinfrescare la memoria ai cittadini di Mezzo Lombardo costa poco, si scrive tanto sui giornali che c'è la possibilità, o si ribadisce che l'amministrazione comunale ribadisce, visto che l'ha già detto, che c'è la possibilità di ritirare sia sul Trentino sia sull'Adige, ribadisco, su entrambi i giornali, che c'è la possibilità di ritirare questo prezioso libro, perché ritengo, voglio dire, per quello che è stato speso, ma per contenuto che chi l'ha letto mi ha detto che è veramente fatto molto bene, e quindi c'è la possibilità per i cittadini di ritirare questa importante libro in biblioteca, ecco, perché tanti non lo sanno, e quindi quello che voglio dire è, per fortuna, voglio dire che Mezzo Lombardo ha tante associazioni, che non è solo l'associazione culturale Castelli, per fortuna, perché se fosse solo un'associazione culturale ci sarebbe veramente da preoccuparsi, per fortuna che c'è tante persone ammirevoli che si sono occupate della storia. Ci siamo dimenticati di una persona, e l'avevo pronta poi nella nostra relazione, l'assessore Alessio Kaisermann, che ringrazio per l'evento che ha organizzato il Corocò, che è stato un evento veramente di grande richiamo, dove sono intervenute tantissime persone, sia come relatori, personaggi famosissimi, anche accademici magari anche lì, Gianni Rivera l'anno scorso e tanti altri che hanno fatto la storia del nostro calcio, del nostro sport, e qui anche questo, voglio dire, va ricordato come evento, ripeto, ribadisco, a Mezzo Lombardo, pur chiamandosi Mezzo Lombardo, Medium Longobardo, non ci sono solo i Longobardi, ci sono tante cose belle e per fortuna vuol dire che sono state fatte.
Grazie, parola all'assessore Betal.
Sì, mi dispiace che forse non è riuscito a seguirmi o non sono riuscito a spiegarmi bene, perché all'inizio del mio intervento io parlavo esattamente di altre associazioni che non ho menzionato per non mettere in difficoltà evidentemente il consigliere Rossi, perché la prima parte del mio intervento, quando dicevo che ci saranno quest'anno investite ulteriori risorse per mantenere un livello di qualità di iniziative che sono ormai datate, ma che proprio perché importanti devono essere mantenute nel tempo, e per mantenersi a quei livelli dovranno richiedere nuove risorse, forse non aveva colto, non ho citato il circolo culturale, però proprio per non mettere in difficoltà le consigliere Rossi, perché a lui mi stavo rivolgendo e giustamente dicevo, a volte uno non noterà che sono state fatte uno sforzo ulteriore per questa cosa qui, esattamente però... pur non notando un incremento di attività teatrale, si sappia che per poter mantenere quel livello lo sforzo economico va fatto, perché nel tempo le risorse devono essere richieste, e quindi in questo senso è importante che io mi riferivo esattamente al circolo culturale, forse non l'aveva colto perché non sono riuscito a spiegarmi, ma c'è un motivo per cui non l'ho esplicitato, proprio per non mettere in difficoltà nel dialogo col consigliere, per non mettere in difficoltà il consigliere. L'altra cosa invece che mi scusi, che è importante che le dica, è esattamente questa cosa qui. Noi, io ho fatto l'esempio del circolo culturale Castelli perché è esattamente uno degli elementi d'eccellenza nuovi, recenti, che in questo momento si è presentato, ma è evidente che le attività sono tantissime altre, sempre iniziativa nuova che si sta presentando adesso, che sta proponendo grazie proprio a partecipazione di altre associazioni, non le cito per mettere in difficoltà nessuno, ma è un'altra associazione, non quella, esattamente la possibilità di valorizzare i talenti del paese. Ci sarà quest'anno in settembre una mostra fotografica che andrà a recuperare i talenti fotografici del paese. Grazie alla disponibilità di questa associazione inizieremo, spero, una tradizione che andrà a pescare proprio e valorizzare i talenti artistici che abbiamo sul territorio. Partiamo con la fotografia, ma si sta già pensando ad altre tipologie di arte. Ultima notizia che è importante che do, Si è parlato della pubblicazione, la pubblicazione sicuramente è stata promossa, ma però chiaramente, come capita in queste cose, probabilmente occorrerà ribadire l'informazione e farla comunicare anche altrove, per cui torneremo a comunicare il fatto che c'è la disponibilità del volume in biblioteca, però volevo sottolineare una cosa, non è costato alla fine quasi nulla. Perché? Perché in realtà i contributi che nel tempo la municipalità ha accantonato per poter garantire il finanziamento dell'opera è stato completamente coperto dal contributo del BIM che abbiamo ricevuto ad hoc per coprire questa iniziativa. Quindi anche questa importante opera, questo importante volume che è stato realizzato grazie alla partecipazione di numerosi storici, numerosi ricercatori, alla fine alla nostra amministrazione è costato praticamente 0 euro. Un altro esempio, come diceva prima il consigliere De Vigili, di un tentativo di riuscire a fare delle cose anche importanti, anche belle, senza necessariamente gravare sulle spese, con le spese sull'amministrazione. Quindi investimenti in cultura, in questo caso 0 euro, però il prodotto una cosa interessante e utile che sicuramente stimolerà nel futuro ulteriori interventi sulla Chiesa, perché chiaramente la Chiesa riserverà in futuro molte altre sorprese, perché solo la possibilità di poter finalmente avere l'occasione di fare delle ricerche di carattere archeologico in occasione dei lavori di ristrutturazione, di risanamento che vengono fatti delle mura, eccetera, eccetera, sicuramente potrebbero portare delle ulteriori novità che magari, chi lo sa, fra un po' potranno motivare una nuova pubblicazione. Grazie.
Grazie, Assessore. Allora poniamo in votazione l'ordine del giorno numero 3, collegato al documento unico di programmazione DUP, esercizi 19-21, in particolare si fa riferimento al punto 3.4.2, motivazione delle scelte del programma numero 1, sviluppo e valorizzazione del turismo, a pagina 130, missione 7, turismo. Favorevoli? 3-6 favorevoli, contrari, astenuti? 11 astenuti. Pertanto l'ordine del giorno 3 il Consiglio non lo approva. Ora c'è gli ordini del giorno, sono finiti anche gli emendamenti. Dov'è? Scusate. No, questo non l'avevo visto, scusate. Do l'ordine del giorno protocollo 2908, do la parola al consigliere, sì. Rossi.
Grazie. Allora, l'ordine del giorno, il tema è la sala del commiato. Nel territorio comunale non esiste un adeguato spazio adibito a sala del commiato e questo costringe i familiari a celebrare il rito all'aperto e comunque spazi non adeguati. Una sala del commiato è uno spazio privo di qualsiasi connotazione religiosa specifica e si qualifica come una sorta di luogo aperto a tutti, a prescindere dalla scelta di fede professata. Una sala del commiato deve essere uno spazio attrezzato, confortevole, senza barriere architettoniche, deve permettere di ospitare la salma e consentire ai presenti di congedarsi dalla persona defunta con tutto il decoro, la tranquillità e il raccoglimento necessari. Ritenuto necessario che il Comune si faccia carico di sopperire a questa esigenza nell'ambito dei propri compiti di tutela degli interessi dei cittadini e a tutela del doveroso rispetto che la comunità deve in ogni caso ai propri defunti, si chiede di integrare il documento unico di programmazione a pagina 165 nel programma 9, servizio necroscopico e cimiteriale, con il seguente paragrafo. Individuazione di una sala del commiato da destinare allo svolgimento delle cerimonie funebri di carattere religioso o laico e che consenta la riunione di persone e lo svolgimento della cerimonia funebre nel rispetto delle volontà del defunto o dei familiari.
Grazie consigliere Rossi, do la parola al sindaco.
Sì, nulla in contrario rispetto all'ordine del giorno proposto. È una tematica che probabilmente, insomma, anche nei prossimi anni bisognerà affrontare. Di recente, insomma, è stato sottoposto il tema, si è trovata una situazione, diciamo così, di fortuna, perché ci si trovava anche in una stagione in cui era possibile, insomma, effettuare all'interno del Parco della Brida un'attività delicata come questa. Fosse successa d'estate, dico, sarebbe stato probabilmente più difficile riuscire a conciliare, insomma, l'aspetto ludico dei bambini che giocano all'esterno con quello che avveniva all'interno della sala della Brida. Pertanto, anche in questo caso, noi chiedevamo l'accortezza, se possibile, di modificare il dispositivo per, invece che dire l'individuazione di una sala di commiato, provare ad individuare un luogo di commiato da destinare allo svolgimento delle cerimonie funebri, insomma, perché non diamo per scontato riuscirci a farlo, però è evidentemente un'esigenza, del resto prevista anche dalla normativa, che, alla quale vorremmo evidentemente,
cioè, una ricerca, giustamente, una ricerca.
Assessore Bettagli.
Pronto? Sì. No, aggiungo soltanto questa considerazione, che non nascondo che le difficoltà a individuare una situazione logistica ideale, adeguata, non sarà semplice, perlomeno per le informazioni che abbiamo in questo momento, insomma, non sarà immediato. Non a caso, anche per quel caso che è stato affrontato come soluzione, ci si è ritrovati in quella situazione proprio perché non se ne trovavano altre di adeguate, minimamente adeguate. L'unica cosa che segnalo è che per alcune iniziative, non per tutte evidentemente, soprattutto se diciamo così, sulla necessità di un momento di raccoglimento o di momento di commiato appunto dal defunto non dovesse necessariamente coinvolgere un numero eccessivo di persone, il quarto locale delle camere mortuarie dell'ospedale potrebbe prestarsi per questa funzione. Non è un locale grandissimo, proprio per questo dico così, che se non ci fossero tantissime persone, ma qualche famiglia, ma non tante di più, in quel caso qualcosa si potrebbe ricavare lì. Quindi quel locale lì potrebbe essere utilizzato, tant'è che è stato immaginato esattamente per poter così offrire l'opportunità di fare delle esequie in qualche maniera con la salma presente. Però il problema è che ha una dimensione data. Per cui in quel luogo lì comunque, valutando volta per volta, qualcosa si potrebbe fare, e quindi appena avremo la disponibilità, che mi auguro sia entro la fine del mese, perché è un percorso questo veramente defatigante, quello di arrivare a un accordo definitivo con l'amministrazione dell'azienda sanitaria. Una volta che andremo in possesso, lì si potrà valutare se volta per volta quel locale potrebbe risultare sufficientemente adeguato. È il più grande delle quattro sale, ripeto, non è grandissimo, non saprei dirle in questo momento la misura esatta, però qualcosa lì si può fare. Invece no, sul resto sì, ne abbiamo già affrontato il tema, vale la pena provarci, vale la pena immaginare qualcosa, vediamo, insomma.
E pertanto considero se potrei leggerle la modifica, allora, con il seguente paragrafo: provare ad individuare un luogo del commiato da destinarsi allo svolgimento delle cerimonie funebri di carattere religioso o laico che consenta la riunione di persone o lo svolgimento della cerimonia funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei familiari. Poniamo allora in votazione l'ordine del giorno. Favorevoli? Unanimità. Pertanto l'ordine del giorno viene accolto dal Consiglio ed approvato. Ora passiamo allora all'approvazione del documento unico di programmazione emendato e del bilancio di previsione degli esercizi 19-21. Poniamo in votazione. Sì?
La verità, ci sarebbero alcune osservazioni da fare, come
prego,
solitamente viene fatto in sede di discussione del bilancio, che credo sia il documento più importante dell'anno di legislatura. Quindi, però peraltro, vedendo che la stanchezza regna sovrana, magari mi limito a un paio di argomenti per poi eventualmente chiudere con la dichiarazione di voto. E come dirò nella dichiarazione di voto, nel DUP troviamo tanti taglia e incolla e ricopia rispetto al DUP dell'anno scorso, e sono andato a vedere le cose che mi sono segnato l'anno scorso e praticamente dovevo riproporle anche quest'anno. L'unica cosa cambiava il numero di pagina, perché ad esempio il discorso del convito del Martini, di cui adesso chiederò spiegazioni, l'anno scorso era pagina 112, quest'anno è pagina 119, ma non cambia niente perché la descrizione, l'impostazione è completamente uguale. Quindi ci sarebbe tutta una serie di cose da evidenziare, ma lo faremo in altra occasione. E per quanto riguarda appunto l'Istituto Martini, l'anno scorso, 2 anni fa, è stato votato un emendamento all'unanimità sul convitto appunto al Martini. Già l'anno scorso chiedevo qual era la situazione, dicendo che risulta che gli studenti vanno in una struttura a Trento e come mai non si riesce a mettere a disposizione qualcosa a mezzo lombardo o più vicino. È un peccato perché gli iscritti sono in deciso aumento e la scuola va assolutamente aiutata. A riguardo citerei un articolo apparso recentemente sulla stampa, nel quale praticamente la dirigente scolastica, la dottoressa Tiziana Rossi, praticamente lancia un grido d'allarme in questo senso, sostenendo appunto, come tutti ben sappiamo, che i numeri, il trend degli iscritti è in decisa crescita, e questo naturalmente, per questo esprimiamo tutti apprezzamento per questa situazione, e l'apprezzamento è sostanzialmente da parte degli studenti e delle famiglie. Appunto la dottoressa richiama ancora appunto la richiesta della creazione di uno studentato per i ragazzi, e praticamente sostiene letteralmente che adesso credo si debba iniziare a ragionare concretamente sulla realizzazione di una struttura di questo genere. Molti ragazzi già da oggi provengono da fuori della Piana Rotaliana, e poi verosimile che questo interesse nei confronti del Martini cresca anche fuori della nostra provincia. E l'anno prossimo il numero complessivo degli alunni passerà a 720, e se questo trend continuerà nel giro di 3 anni si arriverà a superare quota 1000 alunni. E la dirigente conclude dicendo: e non è solamente una questione di convitto di posti letti, ma anche semplicemente di aule da dover ospitare tutte queste nuove classi. Il tema degli spazi ormai per noi è diventato vitale. Quindi chiedevo appunto informazioni su questo progetto, per il quale appunto la stessa dirigente lancia un allarme per una struttura che ormai sta diventando indispensabile.
Consigliere, se è possibile, sì, nell'ordine, magari mettere insieme tutte le domande di chiarimenti. No, potrebbe essere. Allora ne approfitto per chiedere al sindaco. Ho visto che nel DUP si riprende in mano il discorso del parcheggio di Piazza San Giovanni. Ecco, volevo capire cosa sta succedendo. Grazie.
Posso andare avanti? A pagina,
consigliere Bedovelli,
una raccolta di argomenti.
Sì.
Vediamo gli argomenti.
A pagina 148, ad esempio, si parla di barriere architettoniche come l'anno scorso, per le quali è stata fatta sia da parte nostra una mozione, ma da parte anche di altre forze politiche. Cosa si prevede di fare in questo caso? A pagina 158 si parla di una card. Quale card? Perché l'anno scorso avevamo proposto una mozione, presentato una mozione riguardo alla Euregio Card, chiedendo praticamente la pubblicizzazione di questa card, ma io sinceramente non ho visto alcuna pubblicizzazione.
Boh.
ecco.
A pagina 170 si parla di si parla di un rilancio, di qualche attività per rilanciare il centro storico, e chiedo cosa si prevede, quali siano le iniziative possibili per un centro storico che effettivamente sta diventando desolato.
Consigliere Viola.
Grazie, no, io mi trovo più a mio agio con i numeri che non con il DUP. Considerato quello che dicevamo prima delle diminuzioni fra il consuntivo e il preventivo, no? Nella missione 4, istruzione e diritto allo studio, scusate se faccio fatica a leggere, ma gli occhiali ormai non ho più le braccia lunghe a sufficienza. Allora, nel bilancio di previsione del 2018, previsione definitive del 2018, alla istruzione di diritto allo studio missione 4, dunque il totale è 1.749.332. Missione 4, pagina 1 della... Prego. Nel 2019... Questo 1.749.000, che leggo male, ma forse è giusto, passa a 490.588, cioè neanche il 30%, diciamo, no? No, sì, circa il 30% rispetto all'anno 2018. E volevo capire cos'era questa diminuzione importante, abbastanza grossa. Nella missione 6, politiche giovanili, sport e tempo libero, quello che dicevamo prima, le diminuzioni, da una previsione definitiva del 2018 pari a 736.000 euro, 130, si passa a 429.452. Ecco, queste due cifre così, volevo capire cosa erano dovute a questa enorme diminuzione, insomma, fra 1.700.000 e 400. E 780, no scusi, e 756 e 429, tutto qua, grazie.
Grazie, altri interventi, passiamo alle risposte. Risponde il sindaco.
Beh, io rispondo per quelli che mi sono appuntato, poi sul convito magari può essere più preciso l'assessore Bettalli. Allora, sul parcheggio di Piazza San Giovanni, è una cosa che ho omesso nella mia relazione, bravo consigliere che l'ha ricordata, c'è anche una cifra bilancio, nel bilancio di previsione di parte straordinaria. Come abbiamo sempre detto, in quella zona ci interessava la possibilità di acquistare comunque una serie di posti auto possibilmente in superficie, quindi possibilmente facilmente fruibili, esattamente a servizio da un lato della Piazza San Giovanni, da un lato di tutto quello che verrà creato all'interno dell'ex Equip 5, ma anche dei servizi che vengono erogati da Catasto e Tavolare, e da un lato anche per liberare magari in futuro qualche spazio che oggi non è proprio così adeguato in quella zona. Per cui, come annunciavo qualche settimana fa, abbiamo di fatto già trovato un accordo che poi verrà ratificato una volta che verrà presentato il progetto, con dei privati che vanno a realizzare dei parcheggi in quell'area, in superficie, e l'amministrazione comunale acquisterà 21 posti auto in superficie in quella zona. Verificheremo poi, questo però è veramente un annuncio da prendere con le molle, stiamo verificando comunque anche un interesse magari da parte dell'ente parrocchiale per il terreno dietro la canonica, che magari convenzionato con l'amministrazione comunale potrebbe costituire il reperimento di qualche altro posto auto, proprio perché abbiamo chiesto ai privati di fornirci questi 21 posti auto in una posizione tale per cui si potrebbe accedere anche senza entrare dalla canonica a quella parte di parcheggio interno. Quindi sono 21 posti auto che potrebbero diventare magari 35-40 nei prossimi mesi. Per il momento però abbiamo stilato questa bozza di convenzione che prevede l'acquisto da parte del Comune di 21 posti auto, per una cifra che probabilmente si aggirerà intorno ai 185.000 euro. E riguardo poi al discorso barriere architettoniche che citava il consigliere Vedovelli, posso dire che anche quest'anno, come l'anno scorso, sono state individuate le risorse, poi l'ufficio tecnico di volta in volta, in autonomia e sentendo gli assessori competenti, va a fare degli interventi puntuali che vengono poi verificati o riscontrati anche in corso d'anno e lì si procede. Per esempio c'è un intervento che, ahimè, è da 6 mesi che dovrebbe essere già fatto, ma non per colpa di qualcuno, ma non è stato ancora realizzato. Mi viene in mente il marciapiede che c'è quando si arriva in fondo a via Damiano Chiesa per immettersi su via Carlo De Vigili, con le strisce pedonali, però col marciapiede che ha la barriera ancora e deve essere ancora sbarierato. Faccio un esempio che sarà uno dei primi interventi per i quali utilizzeremo quelle risorse che citava lei prima, consigliere. Mentre invece, riguardo al rilancio del centro storico, anche qui potremmo parlarne tante ore, mi limito solamente a dire che innanzitutto ne discuteremo dopo, se ce ne sarà la possibilità, o domani, quando vedremo il progetto definitivo della riqualificazione di Piazza Vittoria con la creazione del parcheggio interrato. Quello evidentemente è un progetto che secondo noi va esattamente nella direzione di riqualificare l'ingresso, l'accesso, la veste del nostro centro storico, quindi va assolutamente in quella direzione. Centro storico che francamente secondo noi invece non è assolutamente desolato, così come, e non per merito naturalmente o demerito dell'amministrazione comunale, l'anno scorso abbiamo discusso in quest'aula durante l'approvazione del bilancio di previsione e, se vi ricordate, la posizione della maggioranza era che evidentemente non è colpa della maggioranza se qualche attività commerciale chiude all'interno del nostro centro storico. Oggi, lungi da noi dire che è merito dell'amministrazione comunale se si sono insediate numerose attività e esercizi commerciali nel centro storico in questo ultimo anno, non era demerito dell'amministrazione comunale prima, non è merito dell'amministrazione comunale oggi, ma possiamo dire di vedere un certo rilancio anche per quel che riguarda la proposta commerciale del nostro centro storico. Pensiamo solo alla via Mazzini e alla via Mazzini, quindi diciamo il cuore del centro storico che va da piazza San Giovanni fino all'incrocio qui con Corso del Popolo. Quindi si sono insediate numerose attività di qualità, attività che per esempio nel periodo natalizio mi sono permesso di fare una richiesta a un esercizio commerciale proprio per capire se i nuovi insediamenti, quindi che portano anche concorrenza, che portano sicuramente anche quindi possibilità secondo noi per tutti gli utenti e quindi per tutti gli esercizi commerciali. Un esercizio commerciale mi diceva infatti di aver avuto un incremento notevole percentuale di vendite proprio nel periodo natalizio, grazie soprattutto anche al fatto che sono arrivate nuove attività che hanno aperto, anche se queste attività magari hanno la stessa identica, insomma, lo stessa tipologia merceologica in vendita, ma come si suol dire, gente tira gente, e ha portato un beneficio per tutti. Per cui io non sono assolutamente d'accordo quando sento dire che il nostro centro storico è desolato. Dovremmo imparare forse anche qui, lei citava prima la VIS, possiamo citare tanti paesi che credono anche un po' di più, perché se siamo sempre qui a sparare a zero su tutto quel che abbiamo sul territorio, probabilmente non facciamo un piacere, non pretendo che lo facciate all'amministrazione, non pretendo che lo facciate naturalmente a nessuno, ma soprattutto non facciamo un piacere alla borgata. Dovremmo imparare, e lo dico a tutti, in primis anche ai componenti della maggioranza, a cercare di promuovere quello che di buono c'è, ad enfatizzare quello che di buono c'è per certi versi. Impariamo anche da molte realtà locali vicine a noi, dove c'è un'enfatizzazione ogni tanto che mi fa sorridere, lo dico sempre in maniera simpatica anche ai nostri colleghi, di fronte alla volontà di dire tutto quello che c'è di buono e magari dimenticarsi ogni tanto quello che c'è che non funziona. È giusto metterlo in evidenza quello che non funziona, è giusto trovare la ricetta per farlo funzionare meglio, però cerchiamo di andare nella direzione di valorizzare quello che c'è. Secondo me nel nostro centro storico in questo ultimo anno e mezzo c'è stata un'inversione di tendenza, e ripeto, senza nessun merito dell'amministrazione comunale, che però ci dà speranza per il futuro, anche grazie alle attività imprenditoriali, alla voglia di rischiare di molti imprenditori locali, di vedere il nostro centro storico rinascere, insieme a quello che può fare, sì, da quel punto di vista l'amministrazione comunale, aumentare e migliorare l'infrastruttura del nostro centro storico, fare scelte politiche che vadano nella direzione di rendere più vivibile il nostro centro storico, quello sì, ma cerchiamo di dare merito a chi ha investito sul nostro centro storico, sta investendo e sta, vi ripeto, anche trovando risultati nel farlo.
Grazie Sindaco, la parola all'assessore Martinatti.
Sì, grazie. Volevo rispondere al consigliere Viola. Per quanto riguarda la missione 4, sono spese di parte capitale, si tratta dei lavori della scuola materna, che chiaramente nel 2019 non ci sono e quindi il decremento è dovuto a quello. Per quanto riguarda invece la missione 6, sport e politiche giovanili, la differenza è data da quanto appunto si vede a consuntivo è relativo alla struttura, al campetto di via Morigl, al contributo per la palestra, contributo per le progettazioni della palestra comunale, alle progettazioni che ci sono state nel 2018 alla Val del Ri e a un residuo della macchina del ghiaccio che è ricaduta sull'esercizio 2018. La differenza è da questo.
Grazie.
Grazie.
Voleva intervenire il consigliere Rossi.
Sì, volevo fare una serie di osservazioni, ma partendo da quella... Sì?
No, perché mancava una risposta, sennò dopo ci perdiamo.
Ah, certo.
Assessore Bertani.
Sì, grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda il tema del Martini, le informazioni che posso aggiungere a quelle che forse ha già conosciuto è che ora i due problemi sono stati evidenziati da quell'intervento. C'è un problema di posti letto per gli studenti e c'è un problema di aule, perché ormai il problema più consistente è proprio quello delle aule. Per quanto riguarda il primo, oltre all'accordo che comunque fino alla fine della legislatura della precedente amministrazione provinciale vedeva l'intenzione di favorire la realizzazione di un studentato ad hoc, quindi un intervento proprio di carattere proprio di edificazione di una struttura da destinare esattamente a questo scopo, e questo rimane, e noi non abbiamo motivo di temere che questa nuova amministrazione confermerà esattamente questa disponibilità ad andare in questa direzione, anche se però chiaramente deve essere riconfermata, perché non avendola deliberata chiaramente dovrà confermare esattamente questo tipo di disponibilità ad andare in questa direzione. Però dalle informazioni che abbiamo, ma soprattutto dalla restituzione che gli stessi Dipartimento Istruzione ha, non sembrano esserci difficoltà nel poter argomentare e giustificare questo tipo di esigenza, perché esattamente l'investimento che ha fatto la provincia in questo istituto nel farlo diventare un punto di riferimento sovraterritoriale è chiaro che deve essere conseguentemente, coerentemente seguito da una disponibilità a realizzare le infrastrutture in grado poi di realizzare la vocazione per cui è nato. Quindi non abbiamo timore di immaginare che la soluzione del problema rimane l'edificazione di uno studentato per il quale già avevamo avuto ottime disponibilità a investire. Nel frattempo invece però non siamo stati fermi evidentemente, perché i problemi che la dirigente ha testimoniato con il suo intervento sul giornale erano attuali, non erano da rinviare nel futuro. Con lei e con loro abbiamo cercato di trovare delle soluzioni diverse da quelle che abbiamo trovato l'anno scorso. Cioè, l'anno scorso ci eravamo orientati piuttosto a verificare la possibilità di conversioni o accordi con bed and breakfast o comunque luoghi dove poter ospitare i ragazzi, cosa che si è rivelata però poco percorribile, perché le famiglie non hanno apprezzato questo tipo di soluzione che gli è stata indicata, offerta, ma probabilmente evidentemente non dava sufficiente garanzie di che i ragazzi poi fossero seguiti anche nel periodo notturno eccetera eccetera da personale qualificato dal punto di vista educativo. Per questo motivo abbiamo cambiato strategia. La scuola ha chiesto risorse economiche, le ha ottenute per poter avviare esperienze di convivenza in comunità alloggio per studenti, quindi appartamenti sostanzialmente strutturati e abitati da personale educativo che assicura una presenza giorno e notte, o meglio giorno quando nei giorni in cui nelle fasce orarie in cui non sono a scuola gli studenti, non tutto il giorno. Le risorse che ha trovato inizialmente sembravano che si potessero utilizzare proprio per far partire la vita in una comunità alloggio di questo tipo, in realtà erano soltanto destinate alla parte a calmierare i costi di carattere educativo.
Il problema era individuare poi gli appartamenti idonei a costituire comunità minimo di 8 ragazzi per poter mantenere poi il prezzo contenuto, perché è evidente che se la comunità alloggio, che deve ospitare anche personale educativo H24, anche se ripeto durante il giorno non ci sarà la necessità di, per poter mantenere il prezzo, il costo di questa cosa sotto un limite accettabile da parte delle famiglie, bisognava essere almeno 8 studenti. Stiamo cercando degli appartamenti, ne abbiamo trovato uno interessante, stiamo aspettando la risposta che i tipi di locali, di ambienti, perché sono appartamenti comuni, non nati per ospitare comunità alloggio, quindi non strutturati per avere un certo standard di quantità di bagni, superficie di bagni, cose di questo tipo. Quindi stiamo facendo le verifiche con chi ci può aiutare su questo, se la soluzione trovata è percorribile, se la soluzione speriamo sarà percorribile, grazie alle risorse attivate dall'Istituto Martini, grazie alla disponibilità in questo caso del locatore, a mettere a disposizione e a sistemare con un certo tipo di arredamento l'appartamento, potrebbe nascere la prima comunità esattamente di accoglienza degli studenti, e quindi fino a 8 studenti potrebbero trovare la collocazione lì. È un numero che la dirigente considera congruo, cioè che già risolverebbe buona parte dei problemi, perché questi sono i dati che lei ha in mano, quindi considerate l'ospitalità che possono trovare in altre soluzioni. Questa soluzione potrebbe da una parte tenere conto delle richieste dei genitori che dicono no, deve esserci però la presenza di un educatore anche durante la notte, eccetera, eccetera, e dall'altra risolvere i problemi più importanti del gruppo consistente di quelli che sono fuori sede. Quindi temporaneamente questa, se riusciamo a concretizzarla, potrebbe essere una soluzione buona, già a partire dal settembre 2019. Spero di avere qualche informazione a breve per poter procedere in questo senso, ma a presto, perché abbiamo chiesto la verifica di personale che può verificare l'autorizzazione a procedere e quindi a valutare il tipo di locali e di ambienti che abbiamo individuato. Il problema invece più macroscopico, cioè quello dell'incremento complessivo della dimensione dell'istituto e quindi la necessità di nuove aule e quindi nuova struttura, ha trovato una soluzione che si è presentata sostanzialmente da sé, perché avendo avuto informazione che l'Istituto Comprensivo di Mezzocorona ci riconsegnerà, così è stato detto, la struttura esattamente a partire dal prossimo anno scolastico, quella realtà lì, quella struttura lì, era già una prima ipotesi di soluzione a diventare una sorta di succursale esattamente dell'Istituto Martini. Chiaramente per la caratteristica della struttura, per quanto è ideale dal punto di vista della vicinanza, non lo è dal punto di vista della struttura in quanto tale, per cui non può essere considerata come una soluzione definitiva, deve essere considerata una soluzione temporanea evidentemente, però presentava degli elementi positivi, perché sono comunque aule, è comunque una scuola, le dimensioni sono interessanti. Già da partire dal prossimo anno 19-20 potrebbero già utilizzare un intero piano, quindi nel primo anno con l'incremento che lei ha detto di 700 rotti iscritti, un primo anno già lo utilizzerebbero. La scuola ha in mente di trasferire lì un intero tipo di percorso scolastico, cioè non tanto le prime, le seconde, le nuove classi, ma a quel punto di razionalizzare con la collocazione di un indirizzo scolastico lì la vita della succursale. Non sarà semplice, perché chiaramente chi dovrà andare in quel posto avrà necessità di rinunciare a un ambiente diverso, nuovo, moderno, strutturato, eccetera, eccetera, ma intanto è una soluzione che si è proposta da sé. La provincia è intervenuta, ha partecipato a un incontro in cui abbiamo ipotizzato e sottoposto questa ipotesi, c'è già stato un carteggio tra il comune e la provincia in cui si sono espresse le volontà esattamente di mettersi a disposizione per questa soluzione. Bisognerà però chiaramente strutturare un contratto che prevede la modalità con cui questa cosa verrà regolata, e quindi bisognerà andare a vedere esattamente anche le condizioni, però la volontà di andare in questa direzione ormai è stata manifestata, e quindi si va in questa direzione. Per quanto riguarda invece le CARD, ha ragione, nel DUP è rimasto la descrizione che c'era l'anno scorso, quindi non è cambiato niente dal punto di vista della descrizione del DUP, è stata manifestata questa. Le CARD di cui si parla sono quelle che c'erano già negli anni passati, che dopo soltanto introdotte esattamente per andare nella direzione del mantenimento del marchio Family, e riguardano la possibilità di accesso al cinema. Al cinema qui di Mezza Lombardo. Quella che dice lei non è stata presa in considerazione, per cui mi riprometto di riverificare se a suo tempo poi l'ufficio aveva fatto qualche verifica in quel termine lì, oppure no, se è stato dei problemi, oppure semplicemente è stata poi una dimenticanza. Certo, mi ricordo bene, certo. Quindi mi riprometto di riprenderla e vedere se... ho dimenticato qualche altro punto di quelli che sono stati detti?
No. Volevo solo dire per il Martini, mi raccomando, perché è un fiore all'occhiello del nostro paese, e qualche anno fa gli iscritti erano neanche 400 e tra alcuni anni potrebbero essere 1000, quindi 1000 famiglie della Piana Rotaliana, della Bassa Val di None o di altri posti graviteranno e avranno interesse su Mezza Lombardo.
Consigliere Rossi, a lei la parola.
Sì, volevo fare alcune osservazioni critiche in generale su quello che è il bilancio, partendo proprio dalla questione del centro storico. Per me, l'ho già detto altre volte, c'è stata poca attenzione a una riqualificazione seria del centro storico. Parlo di l'asse Corso del Popolo, via Mazzini, cioè quelle piazze, diciamo. Queste sono le zone che... L'ultimo intervento che mi ricordo è stato nel 92, non so, dove hanno fatto la nuova pavimentazione, è un lavoro imponente. Da allora, insomma, tutto fermo. Chiaramente le macchine, le automobili sono quelle che, come dire, deturpano, io dico, il centro, perché ovviamente avendo tutte queste automobili piazzate sulla strada, l'immagine non è certo positiva. Ritorno a dire, per me la soluzione, una delle soluzioni parte da una pedonalizzazione di ampie fette del centro storico. Parlo di via Corso Mazzini, può essere estesa, ma partendo anche da un minimo tratto, ma quella va messa in programma. Non è detto che venga realizzato domani, ma se non se ne parla, se non si progetta, non si fa niente. Tutte le realtà, tutti i centri più grossi del Trentino hanno zone pedonalizzate. Ho visto Cles recentemente, qualche giorno fa, ho visto un articolo che ha fatto la stessa cosa, stanno pedonalizzando e l'avevano già fatto in passato, l'avevano già fatto. E a periodi, in certi periodi dell'anno, chiudono il traffico. Ecco, noi siamo molto indietro su questo aspetto qui e questo, insomma, lo sottolineo perché è un aspetto per me importante. Non dico che è il toccasana, io non parlo, non c'è un intervento che sia il toccasana del commercio, non esiste, nel senso che sono una serie di interventi, grossi o piccoli, che partono dalla promozione culturale, turistica, gastronomica, dall'arredo urbano, dai totem, da tutta una serie di piccoli o grossi elementi che poi chiudono il cerchio e permettono di riqualificare l'intero centro. Non c'è una soluzione, non esiste, non credo, insomma. Però se noi rimaniamo fermi e non ne vedo parlare da nessuna parte, le macchine vanno messe sottoterra, io le dico, cioè, per me l'ideale sono parcheggi interrati e non sopraterra, perché è assurdo pensare di avere le macchine sopraterra e i giardini, dobbiamo fare i giardini verticali come fanno a Milano e come abbiamo fatto noi, ma in situazioni estreme uno fa anche i giardini verticali, ma dove c'è la possibilità di avere dei giardini in orizzontale, meglio, anche nel centro storico. Se ho sentito bene, nella zona della Canonica c'è l'intenzione di acquistare, mi avrei capito che è sopra terra, se non sbaglio. Ecco, però, insomma, ritorniamo al discorso. Io mi ricordo un progetto nella precedente amministrazione, che poi era partito dalla vostra amministrazione ancora precedente, perché io mi ricordo che nell'ultima votazione dell'ultimo consiglio, in cui c'era anche il sindaco come consigliere, assessore se non sbaglio, avevamo votato un progetto preliminare, non mi ricordo, per appunto acquistare per realizzare tutti quei parcheggi interrati nell'area proprio della limitrofa alla canonica. Quella era una soluzione che permetteva di acquisire non 20, non 30, ma 60 parcheggi per il comune, più altrettanti o ce n'erano altri per i privati. E sopra c'era la cessione, da quello che mi ricordo, dell'area come giardino all'ente pubblico. Cioè era una soluzione ottimale, per me, per quello che mi ricordo, e comunque insomma che avrebbe permesso di avere più parcheggi e anche il verde. Perché le macchine vanno sotto, come dico, non è assurdo pensare di avere le macchine sopra terra, cioè nessuno comune, io non ho visto nessun, ogni città che uno gira deve sempre andare in qualche parcheggio o sopra terra ma su più piani, ma non cioè, piazze dedicate ai parcheggi, insomma in centro sarebbe meglio non averle, poi posso averle in periferia al limite. Questo è l'aspetto che riguarda la riqualificazione del centro storico. E l'altro intervento che non mi trova cioè che in questo caso non mi trovo d'accordo è la ferrata del Val del Ri. L'ho già detto, lo ribadisco, cioè è un intervento che sono 700 e rotti 1000 euro impiegate per un'iniziativa che non la vedo, non dà sbocchi, perché non è una zona che può attrarre così tanta gente, credo, insomma, perché c'è una concorrenza molto diciamo dal vicino comune di Mezzocorona, che è molto più interessante, no? Perché bisogna ribadirlo, insomma, se fanno un ponte tibetano loro lo fanno in una zona dove è servita da ristoranti, da attività, cioè c'è una realtà molto diversa da questa, per cui pensare di investire e ottenere un riscontro non lo vedo. Io avrei investito soldi, come dico, più centrati sul nostro centro storico. E l'altra questione, il parcheggio Piazza Vittorio ne discutiamo domani, ma la nostra perplessità le dirò, insomma le sapete, con quei soldi si potrebbero fare altri parcheggi magari molto meno costosi, vabbè, insomma, quello possiamo parlarne domani. Il discorso ciclabili, nel DUP si fa riferimento a pagina 56 alla realizzazione della ciclabile nel tratto Ponte Retta Rotatoria Galletta, ottimo, cioè dopo anni di richieste finalmente la provincia ha ritenuto che è ora di completare quel tratto, è costato purtroppo la vita anche a una persona, per cui va benissimo, insomma, cioè va benissimo, non solo va benissimo, ma era ora e tutti pensano, nessuno dice niente. Noi crediamo poi che deve essere fatto anche un attraversamento, però dopo anche l'altro intervento, quello della Rupe, ottima soluzione. Quello che manca è il collegamento, quello che continuo a dire, centro commerciale Rocchetta, tanto per fare l'attraversamento nord-sud del paese, cioè noi abbiamo sia per il traffico interno sia per eventuale turismo, cicloturismo diciamo, l'esigenza di crearlo questo progetto, che poi può essere realizzato a lotti, già lo state realizzando. Se mi dite che Via De Gasperi, cosa che non si capisce, non si è mai capito fino a che punto è anche ciclo pedonale, sembra, no? Perché bisogna capirlo tra le righe, no? Si dice, sembra, ecco, va bene, finalmente, perché sì, no, forse, no, beh, ma non è mai stato chiaro, nessuno ha mai capito, non è mai stato scritto ciclo pedonale, sempre con la possibilità delle biciclette di andare sui marciapiedi, ma qui, ma là, insomma, va bene, abbiamo saputo che è una ciclo pedonale, che però finisce e inizia senza un collegamento. Allora, se uno viene dalla ciclabile dal Ponte della Retta verso il centro commerciale, poi deve andare sulla strada, deve arrangiarsi come sempre fatto, ma non è una soluzione. Uno deve, cioè, l'amministrazione dovrebbe progettare un intero attraversamento, un'intera pista, che poi è ciclabile, e poi realizzarla a lotti, se non hai soldi, ma una visione complessiva ci deve essere, questo è che dico, quando era stata progettata nella precedente amministrazione c'era, discutibile, certo, poteva essere cambiata, benissimo, ma cambiata, non annullata, azzerata. Scusa, questa è un'altra osservazione. L'altro aspetto, così, che sembra marginale, ma per me è importante, non ho trovato in questo bilancio, come tra l'altro nei precedenti, alcun riferimento a iniziative di carattere ecologico. Cioè, il discorso ecologia qui non esiste. Ci troviamo di fronte a cambiamenti climatici, che l'abbiamo sperimentati anche in Trentino, per cui l'esigenza di sensibilizzare la popolazione su questi temi è emergente, cioè non possiamo dire no, ma tanto ci pensano i giornali, ci pensa la televisione, ci pensa chi? Anche il comune può fare. Io penso alle iniziative in cui ho collaborato io con la precedente amministrazione, giornata ecologica, si svolgeva ogni volta all'anno e noi amministratori, io andavo a prendere le carte con le pinze. Cioè tutti gli anni li facevamo, tutti gli assessori, i consiglieri di maggioranza c'erano allora, perché minoranza non ho mai visti, però maggioranza c'erano, e assieme all'associazione, assieme agli alunni delle scuole elementari, abbiamo fatto un lavoro che magari dal punto di vista concreto darà anche pochi risultati, ma non è vero poi, perché abbiamo pulito anche delle realtà veramente indecenti. Ma l'educazione che abbiamo trasmesso ai bambini è fondamentale, cioè noi chiudevamo l'iniziativa con delle feste al Parco della Brida, in cui c'era una merenda offerta, non spendevano una lira, un euro il comune, perché i supermercati, andavo io a chiedere i soldi ai supermercati e ce li davano, soldi o alimenti. E addirittura avanzavano, che poi venivano distribuiti alle scuole, perché talmente tanto quello che ci davano. Per cui dico, al comune non costa niente, chiaro che ci vuole l'iniziativa e la promozione di queste cose. È il comune che deve farlo, non bisogna aspettare le associazioni, perché le associazioni vengono se vengono coinvolte. Per cui è una carenza, secondo me, grave, insomma. Iniziative come erano state fatte sul valore dell'acqua, sul riuso dei materiali, il mercatino del riuso, avevamo fatto anche quello. Cioè, qualsiasi cosa che sollevi la questione, perché è una questione emergente. Dobbiamo metterla come non un appendice. Nell'attività culturale nostra qui, dobbiamo metterla come punto, diciamo. Poi ci sono i punti, quelli un altro aspetto, della viabilità, che andrebbero studiati per sistemarli, perché via Roma è innegabile che ha dei problemi, è inutile negarlo, cioè ci sono dei marciapiedi larghi 80 centimetri dove viaggiano le carrozzine e ci sono i camion a fianco, cioè io ho visto situazioni difficili, perché bisogna riconoscerlo questo. Come si risolve? Questo è compito dell'amministrazione, non è chi è che lo risolve. Cioè la via De Varda, Emanuele De Varda, anche quella è un problema, cioè non si può lasciar lì fermo senza risolvere queste questioni qua. Vabbè, queste sono alcune considerazioni che mi sono scritto, che ho riassunto per evitarvi una lettura tediosa, ma insomma.
Grazie. Consigliere Draghetti.
Io questa sera mi sono divertito perché ho trascorso un bel consiglio comunale e mi spiace che non ci siano tante persone che in qualche modo questa sera abbiano avuto la possibilità di venire a conoscere una serie di problematiche di carattere economico, finanziario, organizzativo, amministrativo. Perché in effetti, fa crescere sicuramente anche la cittadinanza. E credo che sicuramente questo Consiglio Comunale, grazie al DUP, credo comunque grazie a tutta la struttura comunale, al segretario in particolare, alla segretaria, ma all'assessore e così via, che ha dato un pochino questa opportunità necessaria, ovviamente, da un punto di vista amministrativo, è stata sicuramente molto molto importante. Mi è piaciuto sicuramente anche l'intervento del sindaco sulle grandi opere o le opere che in qualche modo si ha intenzione di portare avanti. Alcune opere noi del PAT le abbiamo anche avallate, mi viene in mente in particolare il discorso della biblioteca. Siamo assolutamente convinti che un riavvicinamento, un ripopolamento tra virgolette della biblioteca in centro storico sia assolutamente importante. La messa in sicurezza anche di Via De Gasperi, al di là di come sono andate le cose, adesso non voglio assolutamente tediare la situazione per quanto riguarda su come siamo arrivati a questo aspetto, del quale assolutamente noi non eravamo assolutamente d'accordo nel mettere in evidenza il discorso relativo al referendum in particolare, però in effetti oggi come oggi c'è la necessità di metterla in sicurezza, e mi ha fatto piacere perché ancora i ritardi che c'erano sicuramente su questa viabilità erano notevoli, quindi sapere che dal sindaco che la via De Gasperi verrà messa in sicurezza a cominciare da domani ecco, speriamo, insomma, e questo in tempi non... Ecco, quindi da questo punto di vista partiranno anche i lavori della ciclopedonale. Credo che sia anch'io, mi associo a quanto diceva il consigliere Rossi, quindi la possibilità di avere quest'asse nord-sud, o quantomeno la zona a sud appunto con la Rocchetta, che ci sia la possibilità di passarla anche attraverso l'utilizzo praticamente delle bici. Rimango ancora dell'idea della grande iniziativa per quanto riguarda la ferrata in Val del Ri. Anche l'altra volta, nel corso del penultimo, mi sembra, consiglio comunale, avevamo in qualche modo manifestato una certa perplessità, che in qualche modo non è così negativa per certi versi come ha presentato il consigliere Rossi, però secondo me anche qua ci va, e prendo le parole anche del consigliere dei Vigili o del sindaco stesso, che tutti quanti in qualche modo dovremmo cercare di sensibilizzare, di far conoscere una opera che in questo momento è stata finanziata, viene finanziata, che comunque verrà fatta, e quindi è necessario rimboccarsi le maniche e tutti quanti cercare in qualche modo di valorizzare al massimo. Anche per quanto riguarda il discorso relativo alle agevolazioni IMIS, il discorso relativo ai rifiuti, il fatto di poter contare su un progetto rete, delle quali anche le ACLI hanno fatto, diciamo così, una loro quota parte, essendo un ACLista mi sento particolarmente coinvolto, se non direttamente, in questa situazione, mi fa estremamente piacere. E anche per quanto riguarda il discorso anche del comandante dei vigili, no, che è stato in qualche modo identificato, è estremamente importante. Per quanto riguarda anche il regolamento di polizia urbana, credo sia assolutamente necessario riuscire a redigerlo o redarlo al più presto possibile. Quindi ci sono delle situazioni che sono estremamente in luce ed altre che invece rimangono sostanzialmente ancora in ombra. Volevo spezzare, tra virgolette, una lancia per quanto riguarda il discorso della Proloco. Credo che, al di là di quello che, credo che fosse il messaggio che voleva indicare il consigliere Vedovelli, non fosse, credo, riferito personalmente alle persone che collaborano con la Proloco, perché io le considero delle persone eccezionali, nel senso che si adoperano in maniera molto molto alacremente a quella che sono la risoluzione dei problemi. Probabilmente forse manca una regia che possa, come dire, fare da sintesi per cercare di valorizzare al massimo le risorse umane che in questo momento, parlo ovviamente della Proloco, possono per certi versi dare un certo tipo di contributo fattivo e attivo nei confronti appunto delle valorizzazioni delle singole iniziative che vengono portate avanti. Forse quello è quello che manca. Quindi è vero che l'amministrazione comunale non può sostituirsi praticamente alla Proloco, però sicuramente un maggiore interessamento, seppur difficile, perché lo ammettevo prima anche con l'assessore Merlo, non è facile da questo punto di vista, però sicuramente c'è la necessità di impegnarsi di più, c'è la necessità di impegnarsi di più per dare una forte valorizzazione, io parlo sempre a livello generale, di territorio generale, di Mezzo Lombardo, per far conoscere Mezzo Lombardo, che poi sia giustamente il Teroldego, piuttosto che tante altre opportunità, credo che Mezzo Lombardo sia veramente una bella occasione per portare a tutti, indistintamente, no, a tutti i cittadini, una valenza veramente di carattere economico e finanziario. E su questo, e poi concludo il mio intervento, volevo complimentarmi con il consigliere De Vigili, ma con tutta la macchina che c'è stata proprio per la iniziativa, per la bella iniziativa di maggio. Credo che sicuramente, e mi auguro, perché conoscendo un pochino anche la Borgogna, mi auguro che possano uscire anche alcuni aspetti di carattere ecologico. La Francia sta cambiando, il mondo della Francia, soprattutto a livello viticolo, sta cambiando in maniera essenziale. Mi ricordo che la Borgogna 30 anni fa era praticamente la discarica di Parigi, perché la discarica veniva, praticamente tutti i prodotti venivano sminuzzati e poi buttati praticamente nei vigneti della Borgogna. Se uno passava per la Borgogna alle 7, alle 8 del pomeriggio, quando il sole cominciava a calare, vedeva un luccichio praticamente di plastica, di vetro, proprio lì, sul terreno. La cosa invece, credo che mi possa supportare sicuramente il consigliere dei Vigili, la cosa sta assolutamente cambiando, quindi questa visione, no, di un ambiente più pulito, più legato al mondo anche del bio e non solo, che sta suggerendo appunto la Borgogna, secondo me potrà essere sicuramente anche, come dire, una forma di rilancio anche nei temi che lei assolutamente ha portato avanti, ha portato avanti, e sulla quale non posso che assolutamente allinearmi in termini di carattere dell'aspetto ecologico e di tutto quello che sta accadendo. I cambiamenti climatici ci sono, qualcuno non lo vuole ammettere, credo che comunque determinate pratiche, delle quali anche i ragazzi, abbiamo letto prima una bellissima lettera, no, da parte di alcuni ragazzi delle elementari, possono insegnarci a fare un pochino di mente locale per avere maggiore attenzione anche da parte dell'amministrazione comunale proprio in questo senso. Quindi mi auguro che anche questo aspetto venga sicuramente preso in considerazione. La nostra sarà una considerazione di voto, di astensione per quanto riguarda il DUP e il bilancio. Vi ringrazio.
Grazie, parola al consigliere. Sì.
Grazie Presidente, un doveroso ringraziamento ci sia consentito al segretario generale dottor Luciano Ferrari, alla dottoressa Elisabetta Brighenti e da tutte le persone degli uffici che a vario titolo hanno collaborato alla redazione del documento programmatico dei relativi allegati. Un ringraziamento all'assessore Martinati, come sempre, per la chiarezza espositiva e precisione, e un ringraziamento anche al sindaco e al presidente del Consiglio Comunale per come è stata gestita questa serata e a tutti i componenti del Consiglio per il loro contributo fornito. Il DUP per l'esercizio 2019-2021 che la maggioranza si appresterà ad approvare tra qualche minuto presenta aspetti che non condividiamo in alcuni punti. Prendiamo atto, come normale che sia, che viene data continuità all'azione amministrativa, anche quella passata, per quei progetti e per quelle iniziative che tanto successo hanno riscosso. Ci sono però delle criticità. Allora, per quanto riguarda la cultura, lo sport e la promozione, per quanto riguarda lo sport ringraziamo l'assessore uscente Alessio Kaiserman per quanto fatto in questi anni, soprattutto per aver confermato importanti iniziative passate, per aver lanciato nuove manifestazioni e per aver realizzato nuove strutture sportive. Il lavoro del nuovo assessore sarà quello di compiere una corretta programmazione per la realizzazione di nuove strutture, come peraltro emerso nella discussione appena svolta, in particolare in riferimento all'area del centro sportivo De Varda. Per quanto riguarda invece la promozione, abbiamo già detto soprattutto che per certi eventi servono delle nuove idee e sulla quale ci dobbiamo confrontare tutti quanti. Per quanto riguarda la sezione invece relativa alla strategica, e quella relativa alla sanità in particolare. In questo caso, Sindaco, appunto, bisogna alzare la voce con la provincia se vogliamo pensare ad un centro sanitario che torni a rappresentare almeno in parte quello che fu l'ospedale San Giovanni. Del resto, come scritto nel DUP a pagina 27, giustamente voi affermate, la gente di Mezzo Lombardo non è immatura, nessuno vuole un Santa Chiara 2, nessuno vuole mettersi in concorrenza con Clesa o Trento, ma avere sì una struttura, diciamo, che fornisca agli utenti quei servizi di cui quotidianamente c'è bisogno, e questo direi che è proprio doveroso. Non si vuole fare dietrologia di quello che è stato, di quello che era, di quello che è oggi, la colpa di quello, la colpa di quell'altro, quello che era di destra, quello che era di sinistra. Francamente a noi, anche nell'interrogazione che abbiamo depositato proprio nei giorni scorsi, di questo non ce ne frega assolutamente nulla. Uso un termine forte, fregare, perché proprio è una cosa che non ci riguarda, ma penso tutti quanti. E quindi voglio dire, quello che noi dobbiamo valutare è proprio il bene del futuro, e quindi lavorare tutti insieme con l'obbligo appunto di occuparsi dei problemi emersi in questo momento e di riferirli chiaramente all'amministrazione provinciale e all'azienda sanitaria. Per quanto riguarda la programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, a pagina 55 appunto viene messo in rilievo come la realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Vittoria possa risolvere i problemi appunto del centro storico. Noi abbiamo già ribadito in passato come siamo contrari alla realizzazione di questo parcheggio, perché secondo noi non va a risolvere un po' quelli che sono i problemi del centro storico. Prendiamo atto invece, e con soddisfazione, che l'amministrazione comunale ha recepito il nostro suggerimento per la realizzazione di questi nuovi parcheggi pubblici in Piazza San Giovanni, scelta del resto obbligata vista la realizzazione di nuovi edifici pubblici in zona. Riteniamo che il rilancio commerciale del centro storico debba passare attraverso una sinergia tra amministrazioni comunali ed esercenti, con l'organizzazione di manifestazioni in grado di promuovere il nostro bellissimo centro storico e prevedendo forme di sostegno anche fiscale, se possibile, a favore degli imprenditori. Per quanto riguarda le ciclabili e la viabilità, prendiamo atto appunto dell'approvazione dell'emendamento numero 5, quindi con impegno da questo punto di vista a valutare la possibilità di migliorare l'accesso alla zona industriale. E per quanto riguarda le ciclabili, ci permettiamo appunto di suggerire come effettivamente oggi manca un reale collegamento con San Michele. Allora, sappiamo, vuol dire, che il cicloturismo è in continua evoluzione, ci sono tantissimi turisti. Quando questi si trovano a San Michele, poi sono in difficoltà nel giungere a Mezzo Lombardo dalla pista ciclabile. Ecco, quello che ci permettiamo di segnalare è, nel frattempo, di magari mettere della cartellonistica idonea per segnalare anche Mezzo Lombardo, nel senso che ci siamo anche noi, perché tanti non sanno il percorso, e poi un domani magari migliorare il collegamento, perché soprattutto nel tratto iniziale a San Michele, dove c'è la Trento Malé, diciamo, insomma, che non è una gran bella cosa ed è anche pericoloso, e poi anche nelle campagne magari vedere, insomma, cosa si può realizzare proprio per arrivare a Mezzo Lombardo e porre Mezzo Lombardo al centro anch'esso di questa via ciclistica che c'è. Abbiamo poi, questo non riguarda questa amministrazione, chiaramente è un problema della provincia, quello di risolvere come bypassare con la pista ciclabile la Rocchetta. So che ne stanno parlando da anni e prima o poi ci arriveranno, troveranno la soluzione. Speriamo, insomma, che questo favorisca anche il passaggio per Mezzo Lombardo, perché magari pensano di passare in periferia. Invece, se riusciamo quantomeno a far passare un po' di turisti qua a Mezzo Lombardo, non sarebbe male. Anche perché spesse volte capita di incontrarli, magari ti chiedono, ma per Mezzo Lombardo, giustamente, ti tocca dargli le informazioni, ben venga, insomma, ecco. Per quanto riguarda le iniziative alla persona, apprezziamo, insomma, come sempre, quelle iniziative che vi sono state perseguite dall'amministrazione da anni, tipo il tavolo della solidarietà, l'angolo morbido, la colonia estiva, i progetti musicali, i rafforzamenti delle politiche familiari e anche i progetti appunto che sono partiti l'anno scorso per quanto riguarda gli anziani.
Per le politiche familiari però riteniamo indispensabile anche dare un colpo al distretto della famiglia in un'ottica di innovazione sociale e di welfare. E così come sempre riteniamo appunto che dovrà essere garantita la promozione e la diffusione delle politiche e delle agevolazioni della famiglia attuate dalla provincia autonoma di Trento. E infine, per quanto riguarda la programmazione dei lavori pubblici, abbiamo appunto già manifestato la nostra così contrarietà al parcheggio di Piazza Vittoria. Prendiamo atto della ripresa dei lavori su Via De Gasperi e ho alcune considerazioni finali. Ci fa piacere appunto che è stato approvato l'emendamento relativo al discorso dello sbarrieramento della ferrovia di Mezza Lombardo e ci piacerebbe appunto sapere qualcosa, ci è stato detto questa sera dall'assessore Betalli, ma ci piacerebbe sapere quale sarà il futuro di alcuni immobili tipo l'ex pretura, l'ex istituto Martini, l'ex biblioteca, quando sarà il momento. La scuola media appunto ce l'ha già riferito l'assessore, anche se le devo dire un po' la mia perplessità, perché l'abbiamo criticato tanti anni il Cason, nel senso che l'abbiamo ritenuto una struttura non idonea. Ci siamo impegnati allora, ancora nel 2000, mi ricordo, voglio dire che è stato uno dei primi progetti dell'amministrazione Borga, ad individuare l'area dove realizzare la nuova scuola media e quindi, voglio dire, a fare poi la variante urbanistica, parlo ancora nel 2000. E pensare adesso di riutilizzare l'istituto, in parte mi rendo conto, voglio dire, che c'è questa esigenza, la butto lì. Perché non pensare ad utilizzare, è vero che è lontano, ma se possiamo l'edificio dove non ci sarà più la biblioteca a breve e quindi dove non c'è più l'ufficio del catasto, l'ufficio del libro fondiario, che è qua sostanzialmente dove c'è la scuola media, forse la scuola elementare, forse si potrebbero ricavare delle aule e magari mettere lì un indirizzo. Non sarebbe così male, secondo me, come edificio, e sarebbe tra l'altro attaccato anche alla scuola elementare, un po' più lontano dall'istituto Martini, è vero, però forse magari un po' messo meglio, insomma, ecco. In conclusione, il nostro voto comunque sarà un voto di astensione. Grazie.
Grazie. Consigliere Vedovelli.
Allora, grazie anche da parte nostra a tutti coloro che in particolare negli uffici hanno collaborato alla stesura della documentazione. Peraltro, ma certamente questa non è una colpa del Comune di Mezza Lombardo, la comprensione di numeri esposti con queste modalità è alquanto indecifrabile anche per chi, come ad esempio il sottoscritto, nella propria attività professionale ha avuto la possibilità di visionare decine di bilanci di tutti i tipi e di tutti i soggetti. Mi immagino cosa potrebbe capirci un comune cittadino che svolge tutt'altra attività, mi viene da dire niente. Inoltre il tempo a disposizione per ogni consigliere per visionare centinaia di pagine è limitato all'osso, l'ho sempre fatto presente. C'era stata anche una vaga promessa di allungare i tempi per l'analisi, ma così non è stato. Peccato, perché l'analisi di un bilancio di previsione e le relative relazioni, a nostro avviso, rappresenta l'appuntamento più importante dell'anno. Ma va bene così. Mezzo Lombardo partecipa, esprime un voto di astensione al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione per il triennio 2019-2021. Non vogliamo assumere una posizione complessivamente contraria. C'è un'opera per la quale già in precedenza ci siamo espressi in termini decisamente favorevoli, ed è la realizzazione della biblioteca. Inoltre lo facciamo anche per il massimo rispetto che abbiamo nei confronti dell'attività di ogni singolo amministratore, attività che in ogni caso non è semplice e per la quale, non potendo conoscere fino in fondo tutte le problematiche, non ci sentiamo di giudicare. In ogni caso sono documenti, quelli presentati oggi in aula, con generale tendenza al ribasso, con numeri un po' grigi. Ci sono tagli, o se vogliamo meno importi previsti in utilizzo, per le spese correnti relative a quasi tutte le missioni. In particolare sottolineerei, tra le tante, quelle relative al diritto allo studio, missione 4, allo sviluppo e valorizzazione del turismo, missione 7, all'urbanistica e assetto del territorio, missione 8, agli interventi per l'infanzia e i minori, agli interventi per gli anziani e per i soggetti a rischio di esclusione sociale e per la programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari, tutti compresi nella missione 12, e pertanto tagli ancora più gravi visto che si manifestano in un programma di interventi sociali. Diversi passaggi del DUP sembrano e sono una copia e incolla dei documenti degli anni passati. Sono anni che si sente parlare di crisi, di poche disponibilità per il nostro comune. Riteniamo che questa situazione sia la stessa per altri paesi, anche limitrofi, nei quali peraltro sembra ci sia più fermento, più attività da parte delle amministrazioni. In generale c'è una sensazione di arretramento. Nelle vie principali i negozi, anche storici, chiudono e vorrei a tal proposito invitare il sindaco, finito il consiglio, a fare un giro e verificare che partendo da una ferramenta storica, andando avanti di pochi passi, possiamo trovare altri negozi storici, una macelleria storica che è chiusa, una cartoleria storica che è chiusa, un negozio di abbigliamento storico che è chiuso, e questo tutto in pochi mesi. E non ci sono rilanci, non pare ci sia una regia anche politica per fronteggiare queste situazioni. Anche per quanto riguarda l'attività culturale e sociale non paiono esserci grandi scatti in avanti. Spesso per quanto riguarda la promozione del territorio si sente parlare in modo quasi esclusivo di Teroldego, ma come sappiamo non di solo vino vive l'uomo, nemmeno quello rotaliano. Nel bilancio di previsione ci sono delle opere per le quali, con diverse motivazioni, non ci siamo trovati già in precedenti passaggi in Consiglio Comunale completamente d'accordo. Citiamo l'intervento di riqualificazione di Piazza Vittoria, per il quale in ogni caso, visto la prossima decisa partenza dei lavori, ci auguriamo possa essere in definitiva un'opera utile per i prossimi decenni. Un'altra opera prevista nella sezione strategia è già partita, è la sistemazione dei marciapiedi di Via De Gasperi. In questo caso, più che esprimerci sulla bontà della stessa opera, che peraltro non abbiamo mai fatto, sottolineiamo ancora una volta la pessima gestione della questione, con un incomprensibile muro eretto dalla maggioranza nei confronti di un migliaio di cittadini che avevano messo la propria firma sulla richiesta di un referendum, peraltro previsto dagli stessi regolamenti comunali e che rappresenta uno strumento di democrazia, in questo caso calpestata maldestramente. È una ferita profonda che rimarrà nella storia di questa legislatura. Un'altra questione che sembra anche ultimamente non venga gestita con la massima attenzione o determinazione è quella ormai spinosa e dannosa del nostro caro ex San Giovanni. Verrebbe da dire lo avevamo detto, ma è una magra consolazione. Speriamo almeno che si cambi passo e che l'attività di questo poliambulatorio, dai pochi attuali contenuti, venga continuamente monitorata e si pretenda rispetto da parte degli enti sovracomunali. Varie cose previste dallo sgangherato e triste protocollo d'intesa firmato al ribasso nel 2015 con la provincia non sono allo stato attuale in essere. Come detto un attimo fa, non ci permettiamo di dare un giudizio definitivo sull'attività di ogni singolo amministratore. Da parte nostra c'è massimo rispetto per l'impegno e il tempo dedicato. Certo, si notano azioni che sembrano più incisive di altre. In particolare ci pare di poter evidenziare alcuni buoni interventi relativamente al mondo giovanile, interventi che apprezziamo e per i quali ringraziamo in modo particolare l'assessore competente. Per quanto appena detto, quindi esprimiamo un voto di astensione alla richiesta di approvazione. Chiediamo peraltro uno scatto, un cambio di ritmo, un maggiore coraggio per affrontare in modo migliore e più propositivo questo ultimo anno e mezzo di legislatura. Chiediamo maggiore attenzione e proposte, in particolare riguardo ad ambiente, sociale e cultura. Grazie.
Grazie. Ti avevi messo? Aspetta che...
Consigliere De Vigili.
Sì, scusatemi l'ora, ma molto brevemente mi sentivo di puntualizzare su due punti. Il primo, mi fa molto piacere che il consigliere Rossi sia sensibile a temi come l'ecologia e quindi mi aspetto di vederlo ai ben 5 seminari previsti per incontri rotaliani, e se ne mancherà uno avrò modo di puntualizzarlo, dove si parlerà di cambiamento climatico tra problematiche e prospettive, cambiamenti climatici, viticoltura in Borgogna, cambiamenti climatici conseguenti in Trentino, Climate and Agriculture 4.0, varietà resistenti, il teroldico padre delle nuove varietà resistenti alla peronospora. Se ne mancherà uno, avrò modo di ricordarglielo. Ecco, lo dico con molta ironia perché il tema dell'ecosostenibilità e dell'ecologia in agricoltura per me è fondamentale e chi mi conosce veramente lo percepisce. Mi piacerebbe, questo visto che il DUP e la discussione circa il bilancio è un po' un momento di chiosa e di prospettiva per il futuro, mi piacerebbe andare oltre un po' a questo sistema di fare politica alla vecchia maniera, dove la critica alle volte può essere interpretata come polemica, perché su certi temi importanti dove non si hanno bandiere, non si hanno colori, la politica deve essere solo un complemento, sarebbe bello avere un confronto più diretto, perché di certo se lei venisse a proporci, consigliere Rossi, una qualsiasi forma di iniziativa che magari mi è sfuggita o ci è sfuggita, di certo coglierebbe con favore, e sollevarlo in questa sede con un tono quasi, come sempre mi sento di dire, polemico, purtroppo porta a degenerare un po' le situazioni. Detto questo, mi piacerebbe appuntare su un altro passo del consigliere Vedovelli. Se vuole posso provare a proporre il tipico mais della piana rotaliana piuttosto che il riso, no?
Solo vino vive l'uomo rotaliano.
Sì,
io ad esempio non vivo di vino.
Ricordo a me stesso, perché sicuramente la sua caratura ricorderà da sola, che l'economia locale si basa prevalentemente su un'economia contadina. Abbiamo una cooperativa con più di 400 soci, che non sono 400 numeri ma sono 400 famiglie. A queste si aggiungono 8 imprese private che danno lavoro a una cinquantina di altre famiglie. Quindi mi sento di dire che la promozione del territorio deve passare non solo necessariamente, ma primariamente attraverso la promozione del nostro unico prodotto di eccellenza, perché di mais, io rotaliana, non ho mai sentito parlare. È un esempio paradossale. Quindi mi viene da ridere che io la prendo come una provocazione, ma veramente di basso livello. Quindi
su 3.500 famiglie a Mezzo Lombardo, chi vive esclusivamente sulla produzione del vino, è quello che intendevo. Non ho detto si parla quasi sempre di
non parliamo,
per quanto riguarda la promozione, si parla quasi sempre o esclusivamente del teroldico, ben venga, però si parli anche di altre cose.
Ma su questo che ricordo sempre,
ribadisco che su 3.500 famiglie a Mezzo Lombardo, o lei lo sa meglio di me, mi dica quante famiglie vivono e crescono i figli e fanno qualsiasi attività esclusivamente con il profitto del vino.
Beh, le famiglie sono più di 500 e quindi mi sembra un numero molto incidente. Su 3.000, beh, mi sembra che sia un numero alto.
Sì,
finisco, basta interrompermi per favore, perché è maleducazione questa. È maleducazione? Mi sembra di sì.
Sì.
Allora finisco. Queste 500 famiglie, con il reddito che generano da un'economia contadina su cui si basa la nostra borgata, vanno a sostenere le altrettante attività che vi sono in paese. La logica economica di un territorio bisogna apprezzarla in termini generali, perché se noi andiamo ad analizzare il gettito che va a creare questa economia contadina, va a sostenere le attività commerciali, lei tanto care, visto che le cita giustamente nelle sue relazioni, e questo crea un indotto per l'intera borgata. Quindi, se noi parliamo di promozione del territorio, mi dica lei di cosa dobbiamo parlare.
Posso parlare o...
Per cortesia, adesso però, che non sia un dialogo tra due, tanto per cominciare, ma e poi sapete che comunque il numero di interventi da regolamento su un stesso da rispettare, almeno quello. Poi, prima di dare la parola al sindaco, volevo far... Sì. Sì, sì, prego.
No, volevo, visto che mi ha tirato in ballo il consigliere De Vigili. Allora, io ho fatto riferimento a altri temi ecologici di cui non c'è traccia sul bilancio e non c'è traccia nel passato e neanche, da quello che capisco, nel futuro, perché quello che mi dice lei è un aspetto. Le ricordo solo che sul tema agricoltura sono stati fatti due dibattiti affollatissimi, questa sala era piena, non c'era uno non ho visto uno degli assessori o l'assessore di riferimento o lei, non so se c'era, quando infatti qui anni fa, qualche anno fa, due anni fa, con la, sui fitofarmaci c'era la
presente.
Sarà stato presente, ma non ha alzato la manina per dire qualcosa, forse, perché poteva anche magari intervenire come assessore. No, però io dico, qui sono stati fatti degli dibattiti e degli interventi, ma non organizzati dal comune, organizzati da un'associazione culturale, se vuole, tanto per chiarire le cose. Qui parlo di giornata ecologica, cioè rimboccarsi le maniche, andare a tirare su le immondizie per i prati e i giardini. Questo non mi risulta che ci sia, o se mi smentisce sono contento. Parlo di iniziative come sul valore dell'acqua. Non ho visto nessun riferimento a questo aspetto. Riuso dei materiali, sul tema delle immondizie poteva esserci un'iniziativa magari un po' importante, magari chiamando anche qualche personaggio. C'è qualche persona anche grossa, diciamo, che può intervenire su questo tema e darci dei messaggi. Questo voglio dire. Per cui non è che, cioè, sembra che tutto si risolva in cinque dibattiti, in cinque interventi. No, non è così, mi dispiace.
La parola al sindaco.
Sì, io in teoria sono l'assessore all'ambiente. L'assessore. Ringrazio il consigliere Rossi dei preziosi consigli che ci dà. Nel DUP non abbiamo inserito delle cifre a bilancio per un'eventuale giornata che attualmente non sappiamo neanche come la chiameremo, se è una giornata ecologica oppure, non so, la giornata della... Non so, adesso stiamo valutando di dare il nome, insomma, a questo evento. Verrà organizzato in ottobre, perché saltiamo tutta l'estate, la primavera, dove ci sono tutti gli appuntamenti già fissati. E non parliamo solo di pulizia, parleremo anche di... verranno fatti dei laboratori per i bambini più piccoli, verrà coinvolta la scuola e coinvolgeremo in primis noi e poi le associazioni a svolgere, insomma, questa pulizia, che non sarà solo una pulizia, magari saranno anche delle manutenzioni che verranno fatte al verde pubblico di Mezzo Lombardo. Grazie.
Parola
senza
sindaco...
che il consigliere Rossi ci insegni cosa dobbiamo fare, insomma.
Parola al sindaco.
Sul tema dell'ecologia mi passi una battuta, consigliere, la prenda come tale, riguardo al fatto del riuso, di fare un evento sull'immondizia. Sicuramente se faremo un evento non chiameremo il Tozzi che penseremo, magari Umberto Tozzi, a cantarci una canzone, magari spendiamo meno di quello che avete speso voi per chiamare Tozzi. Comunque, detto questo...
Io non le permetto di dare presidente di parte, no, tanto per cominciare, però mi sembra che tutti quanti vi state parlando uno sopra l'altro, per fortuna a microfoni spenti. Consigliere Vedovelli, per fortuna a microfoni spenti vi state parlando, e che comunque non le permetto di affermare che io sono un presidente di parte, ok?
Posso?
Seguiamo col consiglio, la parola al sindaco.
Abbiamo appena condiviso il fatto che è stato un consiglio comunale che sarebbe stato bello fosse partecipato, perché era andato via liscio, quindi cerchiamo di non... Comunque no, io non mi sono appuntato tutta una serie di questioni, vista l'ora sarò brevissimo, e se siete d'accordo salto completamente a questo punto, anche se ci sarebbe molto da dire con qualche bel dato anche economico, perché sono stufo di sentir parlare di cifre senza avere poi la cognizione di quello che si dice sul parcheggio di Piazza Vittoria, ma se volete possiamo farlo domani, visto che c'è anche la discussione del progetto definitivo che vi abbiamo presentato dal progettista in aula, no? Quindi su quello ometto e ne parliamo domani. Ma riguardo per esempio alla valorizzazione del centro storico, alle intenzioni dell'amministrazione della valorizzazione dello stesso, pensiamo solamente che ci sono due opere, condivise o meno, a bilancio. Una è la biblioteca, l'Equip 5, l'altra è il parcheggio,
o meglio la riqualificazione dell'intera Piazza Vittoria con la creazione di un parcheggio interrato a servizio del centro storico, quindi possiamo discutere di tanto e di tutto, ma non possiamo dire che non c'è un'attenzione alla valorizzazione e allo sviluppo del centro storico nel futuro. Prima il consigliere Rossi ci diceva che lui i parcheggi li vuole interrati, il parcheggio di Piazza Vittoria è interrato, è esattamente sulla cinta del centro storico, limitrofo allo stesso, avrà un accesso dove una persona si troverà già all'interno del centro storico, quindi crediamo si vada assolutamente in quella direzione. Dopodiché se vogliamo invece mettere la bandierina per dire ma io lo volevo fare lì e quindi devo continuare ad andare nell'intenzione di dire che era meglio farlo lì, possiamo stare qui a discutere evidentemente per me. Discutiamone, discutiamo sui numeri, cerchiamo di orientarci sul fatto che il centro storico, credo lo sviluppo del centro storico sta a cuore a tutti, ma ricordiamoci che questa amministrazione ha sempre detto, lo abbiamo detto anche l'anno scorso durante il bilancio di previsione, che una volta che ci sarà un parcheggio a disposizione degli utenti che visitano il centro storico, si potrà cominciare a ragionare con tutti gli attori interessati per una pedonalizzazione o parte, per iniziare con una pedonalizzazione dello stesso. Quando ci sarà quel parcheggio è evidente che nei prossimi anni di quello bisognerà discutere anche a mezzo lombardo. La ferrata in Val d'Erri, faccio solo un inciso anche qui, noi ci crediamo molto ed è per questo che abbiamo fatto anche proprio per i motivi che diceva lei consigliere Vedovelli, cioè di dire cerchiamo di svilupparla, di sensibilizzare, per questo abbiamo fatto un percorso condiviso con queste associazioni interessate se vogliamo o che comunque capiscono bene l'importanza che potrebbe avere un veicolo di questo tipo per la nostra piana rotaliana, per Mezzo Lombardo in primis, ma per tutta la piana rotaliana. L'abbiamo fatto poi esattamente per metterci in sinergia con quello che farà Mezzo Corona nei prossimi anni e che ha già Mezzo Corona come ha già Cadino. Lo abbiamo fatto soprattutto perché questo è un intervento, come dicevo, che probabilmente entro la fine dell'anno, la primavera prossima, vedrà il completamento dello stesso e quindi potrà essere veicolato, mentre ne discutevo l'altro giorno con il sindaco di Mezzo Corona con l'intervento seppur importante sul monte di Mezzo Corona, con lo skywalk, col ponte tibetano eccetera, è ancora ferma all'appalto della progettazione, per cui arriveremo tra virgolette prima noi, ma non perché qualcuno deve arrivare prima, perché tutti poi dovremmo metterci in sinergia per creare una promozione complessiva del territorio che viviamo, quindi quella costituirà un veicolo importantissimo sul quale bisognerà credere, perché altrimenti veramente se di solo vino non possiamo vivere, di ferrate non vogliamo vivere, il centro storico fa schifo, consigliere Vedovelli, è meglio che andiamo tutti a berci un bicchiere di vino in più e probabilmente non pensiamo a tutti i problemi che ci sono, mi permette anche in questo caso la battuta. Sul fatto dell'ecologia siamo perfettamente d'accordo, l'assessore Somadossi le ha spiegato che organizzeremo una giornata ecologica e speriamo anche di vederla partecipata anche con l'aiuto dell'istituto comprensivo. Stamattina per esempio, proprio capitato a Fagiolo, abbiamo avuto un incontro con due classi quinte dell'istituto comprensivo che ci hanno portato un documento che hanno redatto nella giornata di venerdì, visto che c'era la giornata insomma sull'ambiente in tutta Europa, si è celebrata con manifestazioni di giovani in tutta Europa, anche l'istituto comprensivo con i ragazzi ha fatto le sue proposte, è venuto a chiederci lumi, a darci consigli, a chiederci spiegazioni su quelle che sono le politiche ambientali ed ecologiche dell'amministrazione comunale e devo dire è stata un'ora e mezza piacevole con questi ragazzi che devo dire hanno dimostrato di saperne molto di più di quello che noi ogni tanto pensiamo o crediamo possano sapere dei ragazzi di quinta elementare, quindi è stato importante anche sotto quel profilo vedere la preparazione e la voglia di capire che avevano e anche la voglia di insegnare agli adulti le buone pratiche, che era quello che si discuteva un po' prima, quindi ben vengano tutte queste iniziative e l'amministrazione sicuramente le promuoverà, come ha promosso fino ad oggi un ammodernamento di tutte quelle attrezzature, di tutti quei macchinari previsti nel PRIC che attraverso l'emissione di CO2 andavano esattamente nella direzione opposta, la sostituzione della caldaia della palestra comunale qualche anno fa, la sostituzione della caldaia della palestra delle scuole elementari quest'anno, l'incremento, l'incentivazione e l'efficientamento energetico della scuola materna come della palestra comunale domani, come dei lampioni a LED che facciamo lungo tutte le strade e le vie del paese, vanno esattamente nella direzione che diceva lei consigliere Rossi, rendersi conto che un problema c'è e tutto quello che si può fare per cercare di migliorare la situazione lo dobbiamo fare tutti assieme, quindi anche in questo senso noi ci siamo assolutamente. Su Via De Gasperi, Non sono evidentemente d'accordo con le considerazioni del consigliere Vedovelli sulla pessima gestione. Noi crediamo che se una pessima gestione c'è stata, non sia stata assolutamente fatta da parte nostra. Crediamo che comunque sia un capitolo che è stato chiuso, che ha dimostrato anche che l'amministrazione ha avuto un percorso lineare e assolutamente rispettoso di quelle che erano le normative regionali, provinciali e anche dello statuto comunale, e pertanto proseguiamo per la messa in sicurezza di Via De Gasperi, perché quello credo sia il tema che sta a cuore ai cittadini. Poi vedere un'opera realizzata, vedere un'opera completata e vedere che finalmente i marciapiedi si possano percorrere, dopo che anche in questo caso è vero che della piscina se ne parla da 40 anni, ma probabilmente dei marciapiedi se ne iniziava a parlare da 20, quindi insomma vedere un'opera che si potrebbe concludere entro fine legislatura va assolutamente nella direzione della concretezza, che è quello che ci hanno chiesto i cittadini ai quali stiamo provando a rispondere. Quando sull'Istituto Martini abbiamo detto, sono d'accordo anch'io sulla scuola media, consigliere Mazzoni, che con un po' di rammarico evidentemente, no, la vediamo utilizzata in futuro per sopperire alle carenze di spazi del Martini. È evidente, lo abbiamo scritto nella nostra risposta che abbiamo dato al servizio al Dipartimento Istruzione della PAT, che questa deve necessariamente essere una risposta temporanea alla problematica del Martini, perché evidentemente quello è un patrimonio comunque del Comune di Mezzolombardo e credo che sia un diritto assoluto di chi amministrerà Mezzolombardo dopo il 2020 poter prevedere che su quell'immobile di proprietà comunale quell'immobile possa diventare strategico per la legislatura che sarà. Quindi sono perfettamente d'accordo con lei che non può diventare la normalità che quegli spazi vengano utilizzati per le carenze di spazio del Martini. Sull'ospedale, sul centro sanitario, posso dire quello che ho detto prima, lo ripeto, cioè noi stiamo attendendo di avere risposte definitive riguardo alle politiche dell'azienda sanitaria e della provincia autonoma di Trento. Cercheremo di capire quelle che sono le intenzioni rispetto, uno, al rispetto del protocollo d'intesa che era stato siglato nel 2015, due, alle migliorie strutturali che abbiamo richiesto puntualmente alla provincia riguardo soprattutto al tema dei parcheggi e degli spazi, tre, anche riguardo ad un'implementazione di servizi o di caratterizzazione di servizi che possa esserci all'interno di quella struttura. Una volta che avremo queste risposte, prenderemo, come è giusto che sia, una posizione. Ci sembrerebbe francamente scorretto e poco responsabile andare a fare delle dichiarazioni magari anche fuori luogo rispetto magari a delle previsioni che invece poi vanno assolutamente nella direzione che noi auspichiamo. Attenderemo queste risposte e se non ci soddisferanno saremo assolutamente in prima linea per difendere esattamente tutti quei servizi quotidiani che abbiamo sempre immaginato possano trovare spazio all'interno di quella struttura. Sul tema del coraggio, anche qui francamente consigliere Vedovelli non ci troviamo in totale disaccordo, perché noi, finisco da dove ero partito dicendo che noi siamo ben al di là di quello che avremmo immaginato di fare in questo quinquennio di legislatura e siamo al quarto anno, quindi non crediamo debba esserci nessun scatto d'orgoglio e nessun maggiore coraggio da metterci in questo ultimo anno, anche perché come dicevamo di fatto si tratterà poi di pochi mesi e poi programmare un bilancio tecnico di fine legislatura. Noi crediamo di aver inserito qui dentro oggi esattamente la risposta a tutte quelle priorità che ci eravamo date e quindi con il programma che avevamo in mano e sempre sfogliandolo e controllando a che punto siamo, crediamo, ripeto, di essere ben al di là delle più rosee aspettative che ci eravamo prefissati di quello che si poteva realizzare in un quinquennio, perché molto spesso, e questo l'ho sentito dire da tutti in quest'Aula, penso, e dal sottoscritto prima di tutto, ci vorrebbero 10 anni per programmare un'attività amministrativa e per portare le visioni che sono nella testa degli amministratori poi nel concreto, nella realtà. Se vedremo una biblioteca che sarà avviata all'ultimazione, così come la riqualificazione di Piazza Vittoria, così come la Via De Gasperi, così come tutte le opere, la ferrata in Val d'Arrì, così come tutte le opere che abbiamo descritto, potremo discutere o meno sul fatto che queste opere siano condivise, questo è assolutamente legittimo e fa parte della legittima opinione di ognuno di noi, ma di certo non potremo dire che questa amministrazione non ha avuto coraggio e non ha avuto anche la forza di portare avanti e di riuscire a concretizzare in solo pochi anni questo tipo di opere. vivere. Questo è quello di cui andiamo orgogliosi, questo è quello che contiene il bilancio che abbiamo presentato in aula oggi, questo è il bilancio che conterrà tutte quelle opere per cui poi ci presenteremo ai cittadini a farci giudicare.
Bene, le dichiarazioni di voto sono state fatte, per cui possiamo passare alla votazione per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 19-21 con relativi allegati e del documento emendato unico di programmazione DUP 19-2021. Favorevoli? 11 favorevoli, contrari? 3 contrari, astenuti? 3 astenuti, immediata eseguibilità, favorevoli, 11 favorevoli, contrari, 3 contrari, astenuti, 3 astenuti. Contrari rossi, Girardi e Viola. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, esame di approvazione del bilancio di previsione 2019 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Mezzo Lombardo. Do la parola all'assessore Martinatti, non al sindaco.
Il bilancio è agli atti e quindi...
Passiamo subito in votazione. Favorevoli? Unanimità? Non serve l'immediato. Vi ringrazio, il Consiglio Comunale è chiuso. Ci vediamo domani sera, allora, alle 20.